Grazie, fratello Shakarian. Rimaniamo proprio in piedi per alcuni momenti. Sono certo in un uditorio di questa dimensione. Ci sono molte richieste, persone che sono malate, bisognose, e quindi chiniamo semplicemente i capi solo un momento per una parola di preghiera. Qui sono poste molte richieste e anche fazzoletti. Nostro Padre Celeste, veniamo ora nel nome del Signore Gesù, sapendo questo, che Tu hai promesso che avresti ascoltato e avresti risposto alle nostre preghiere, e Ti chiedo di essere misericordioso verso di noi, di perdonare i nostri peccati. E ci è stato insegnato nella Scrittura che Tu perdoni tutti i nostri peccati e guarisci tutte le nostre malattie. E preghiamo, Padre Celeste, che questo sarà fatto oggi pomeriggio, ora, perché lo chiediamo nel nome del Signore Gesù. Su questi fazzoletti e richieste ci viene insegnato nelle Scritture come che dal corpo di Paolo venivano presi fazzoletti e grembiuli e spiriti malvagi uscivano dalle persone e venivano guarite. Ora Tu sei lo stesso Gesù oggi e ci troviamo numerosi chiedendo che Tu conceda queste cose. Ci sono senza dubbio molte richieste nell'edificio oggi di così tante persone che sono bisognose in quest'ora. Soddisfa i loro bisogni, Signore, sia fisicamente che spiritualmente, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Bene, grazie, fratello. Eravamo soliti cantare un piccolo cantico anni fa, una breve conversazione con Gesù lo mette a posto. Ora, credo che il fratello Williams abbia appena finito di dire che c'è una colazione al mattino, ed ora io non credo di aver mai sentito dove sarà il nuovo anno. Proprio di nuovo qui. Ebbene, quello stesso luogo, va davvero bene. Sì, quello è molto. Uomini dovrebbero adorare a Gerusalemme. Quella è Tucson. Non qua giù. Vedete? Ora siete giù sotto la collina. Gerico è giù sotto la collina. Da Gerusalemme, sapete? Quindi quella laggiù è Gerusalemme, vedete? L'avete sentito? Così uomini dovrebbero adorare Dio ovunque. Gesù disse, sapete, non a Gerusalemme né qui o in questo monte, ma lo adoreranno in spirito e in verità. Quella è la cosa principale, in spirito e in verità. Ora, io di solito, quando parlo, sono proprio così lento. Io stavo ammirando il fratello Wellmer Gardner l'altra sera. Potrebbe salire qui e mettere in 15 minuti più di quanto io possa in 3 ore. Ma io non so se vi ho mai detto questo meno. Quando io ero un ragazzo, il mio papà era un cavaliere, sapete? E lui era solito cavalcare cavalli e domarli. Seguiva il rodeo sparando tiri difficili. E lui pensavo, sapete, quando sono arrivato a circa 12 anni, avrei dovuto prendere da mio papà. Così, quando aravano con il vecchio cavallo, la fuori in Indiana, sapete, finché diventava così stanco che non poteva quasi muoversi, io prendevo mio papà quando faceva il giro con l'aratro, sapete, proprio sul retro del campo, e io scendevo laggiù dove avevano un vecchio abbeveratoio fatto da un tronco. Quanti hanno mai visto uno di quei tronchi abbeveratoio? Ragazzi, guardate i kentuchiani qui dentro! Quindi, ero solito divertirmi molto. Scendevo e mettevo i crini di cavallo nell'acqua, sapete? Li guardavo girare, ciò che chiamavano un serpente di crini di cavallo. Sono quei piccoli, sapete, lo toccate, poi si muoveva e le api Prendevo i miei fratellini e tutti, li facevo sedere laggiù e prendevo il vecchio cavallo da lavoro, sapete, e gli toglievo molto velocemente la bardatura e prendevo la sella di papà, una manciata di lappole, e le mettevo sotto la sella e tiravo la cinghia. Io saltavo lassù, povero cavallo, vecchio e stanco, e non poteva alzare gli zoccoli dal terreno. Lui proprio nitriva, sapete, e io agitavo quel cappello, mai, pensavo di essere un cavaliere. E pensavo che avevate bisogno di me, tutti voi qui, in Arizona, per domare i vostri cavalli, sapete? Quindi, circa 17-18 anni d'età, scappai, venni qui vicino a dove stavano tenendo un rodeo. Ebbene, pensai, ragazzi, se solo potessi entrare in quel rodeo, cavalcherò i cavalli per loro, farò dei soldi. Così ricordo il primo cavaliere venne fuori, stava cavalcando quello che era chiamato, credo lo chiamassero il fuorilegge del Kansas. È un cavallo grandissimo, un bel soggetto nero, alto circa 17 palmi, è un cavallo molto pesante, forte. Pensavo, ebbene, se quel tizio può cavalcarlo, lo posso anch'io. E questo noto cavaliere andò là fuori. E io ero seduto attorno al recinto per bestiame, sapete, con il recinto dove erano tutti questi cowboy sfigurati, sapete. Io non ero sfigurato come loro, ma pensavo di essere altrettanto un buon cavaliere. Così loro avevo cavalcato quel vecchio cavallo da soma, e perché non potevo cavalcare quello? Così quando uscì dallo scivolo, ragazzi, quel cavallo poteva mettere tutti i quattro zoccoli in una tinozza. Fece un'impennata e un giravolta là attorno un paio di volte, e la sella andò in una direzione e il cavaliere nell'altra, e i portantini presero il cavallo e l'ambulanza prese il cavaliere. Riconobbi che quello non era quel vecchio cavallo da soma che ero solito cavalcare. Il chiamante passò attraverso, disse, io darò a qualsiasi uomo, disse, $50. Quello era molto denaro, allora. $50, chi può cavalcarlo così tanti secondi su di lui? E lui, io ero proprio scosso, si avvicinò a me e disse, sei un cavaliere? Dissi, no signore. Quando all'inizio sono stato salvato e venne ordinato una chiesa battista missionaria, ero solito portare in giro la Bibbia, sapete, e volevo che qualcuno mi chiedesse se ero un predicatore, sapete? Ma ogni volta qualcuno diceva, tu un predicatore? Dicevo, certo! Un giorno era a San Luis, avevo appena incontrato il nostro fratello Battista ed era a San Luis e avevo sentito un tizio chiamato Robert Daugherty, molti di voi potrebbero conoscerlo, ed era in una riunione in tenda, era un fratello pentecostale, ma quell'uomo predicava finché era blu in faccia e lui predicava proprio finché si affossava. Potevate sentirlo prendere il respiro a due isolati di distanza, anche senza un microfono. E prendeva proprio fiato e ritornava predicando. Da allora qualcuno diceva, sei un predicatore? Diceva, no, io solo prego per i malati. I miei vecchi modi battisti lenti non lo pensano così velocemente, quindi sopportate solo con me, sapete. E sapete che è la scrittura, disse, sopportate con i deboli, così sono io. Così sono grato che avete tutti provato a farlo questa settimana e avete fatto davvero un buon lavoro. Alle 10 di sera, quando ero supposto essere a casa e a letto, e vi trattengo fuori, ma veramente oggi pomeriggio cercherò di affrettarmi e uscire subito. Devo guidare ancora molto oggi pomeriggio per poter tornare qui al mattino. E quindi io vi apprezzo comunque, e se non ho una possibilità di dirlo in qualche altro momento, vi ringrazio davvero tutti voi ministri e voi uomini d'affari cristiani. Davvero un tale piacere che mi abbiate abbiate invitato e mi abbiate lasciato venire qui e inserire la mia piccola spina con voi, fratelli, fratello Shakarian, fratello Williams e tutti gli uomini, sono certamente grato. E perché non hai detto Amen poco fa, Tony, quando ho parlato di Tucson? Ah, non l'ho neanche sentito. Quello è il migliore cacciatore in Arizona, quando io sono in Indiana. Vedete, ma quello è dopo che io vado in Indiana. Avete visto la sua fotografia nel giornale l'altro giorno? Dove dobbiamo cambiarlo, Tony. Quindi ora ricordate, domani sera il ricevimento con il fratello Oral Roberts. E ora, prima di avvicinarci alla parola, io avrei parlato oggi pomeriggio su il conto alla rovescia e ho pensato che l'avrei preso qui se sarete ancora seduti qui alle 7. Oh, che ne è di ciò che è stato in grado di fare la scienza e poi cosa è stato in grado di fare Dio, vedete? E così viviamo in un'epoca diversa in cui eravamo soliti vivere, sia fisicamente che spiritualmente. Così siamo grati per i nostri successi nei reami spirituali, come la scienza è nei loro reami materiali, reami scientifici. Ora che noi, se non vi dispiace, di nuovo, sapete, potreste cantare troppo. Non vedo quasi come potreste se cantate come il coro del fratello Outlaw poco fa. Quando ero là fuori che lo ascoltavo, facevano su, 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 su. E di nuovo potreste mangiare molto, potreste bere troppo, potreste lavorare troppo, ma non penso che possiate pregare troppo. La Bibbia disse: vorrei che gli uomini pregassero ovunque innalzando sante mani. Vedete, quindi chiniamo i capi di nuovo solo un momento. Padre Celeste, noi amiamo parlare a Te e penso a uomini come amo, sapere che sono in città, proprio stringere la loro mano e parlare a loro. Tutti noi abbiamo quei sentimenti. E quanto più grande è per il privilegio di parlare a Te, nostro Signore e nostro Salvatore. E i nostri cuori battono per essere nella presenza uno dell'altro. E poi quanto maggiore è quando sappiamo di essere nella Tua divina presenza. E sappiamo che Tu sei qui perché hai detto ovunque, se tutto attorno al mondo o attorno al mondo o dovunque possa essere, dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sarò là in mezzo a loro. E sappiamo che la Scrittura non può fallire. Quella promessa è divina. Essa venne dalle labbra del Salvatore. E quindi possiamo noi essere la nostra coscienza, il peccato della nostra incredulità ci ha separati, così lontani, in modo da non poter essere in grado di riconoscere il tuo essere qui. Ma tu sei qui proprio lo stesso, perché tu mantieni la tua promessa. Ed ora tu hai detto, se chiederanno qualcosa in merito ad una cosa, e sarà data loro. E Padre, la cosa più grande a cui posso pensare proprio in questo tempo e per questo uditorio è cibaci, Signore, della manna spirituale che viene da Dio, dal cielo. Concedilo, Signore. Cibaci della Tua parola. La Tua parola è verità. E l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E mentre la leggiamo, possa lo Spirito Santo portarla in ogni cuore e dividerla fra noi oggi, proprio come ci serve, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, tuo Figlio. Amen. Ora, molte volte, come ho detto, ministri e persone, ci piace ascoltarci parlare a vicenda e annotiamo testi scritturali su cui qualche altro ministro ha parlato qualcuno e lo faccio continuamente scendendo per strada. Ho un piccolo foglio di carta, un libricino, posto di fianco al mio fianco e mi viene in mente una scrittura, la annoto. E per prima cosa, sapete, ora siete tutti colpevoli di quello. Non è così? Lo facciamo. E poi dopo un poco lo Spirito Santo lo vivificherà per noi e abbiamo un altro pensiero. Allora devo proprio guidare accostando al lato della strada e annotare delle cose. Ed è quel modo allora. Quando arriva il tempo che io parli, torno attraverso quelle cose. Inizio a pensare a ciò e scorro alcune referenze scritturali e poi annoto quelle referenze scritturali. E poi quando mi rivolgo a ciò, ricordo cosa dice la scrittura e poi parlo da là. Lo facciamo quasi tutti in quel modo. Ora leggerò solo circa un versetto, di nuovo dal libro di Filippesi. Stavo leggendo da Filippesi l'altra sera, la sera di mercoledì, con il fratello Shores all'Assemblea di Dio, quando ho parlato sull'argomento di identificati con Lui. Ed ora voglio leggere nel primo capitolo di Filippesi, per questo pomeriggio, verso il 20° versetto. Ed ora ascoltiamo in preghiera mentre leggiamo. Secondo gli intenti e la speranza mia, che io non sarò svergognato in cosa alcuna, ma che ciò che è franchezza, ogni franchezza, sempre, così ancora al presente, Cristo sarà manifestato nel mio corpo o per vita o per morte. Perciò che a me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Or io non so se il vivere in carne mi è vantaggio, né ciò che io debbo eleggere. Stavo pensando a questo e ho pensato che avrei usato un breve pensiero familiare, solo una parola. Dite, fratello Branham, una parola. Per questo probabilmente 1000 persone sedute qui, solo una parola? Ebbene, se è il giusto tipo di parola, vedete? E voglio cercare se lo Spirito Santo, colui che ci ispira per costruire un piccolo, avere un breve contesto attorno al mio testo, voglio chiamarlo un assoluto. Un assoluto. Ora, stavo guardando nel dizionario per scoprire, quando stavo guardando la parola identificato, mi sono imbattuto in questa parola, assoluto. E il assoluto, secondo il dizionario di Webster, è perfetto in se stesso, illimitato in potenza, primariamente un riferimento finale, un assoluto. È usato molte volte, è l'ultima parola, essa è l'amen. Sentite persone dire, assolutamente quello, quella è la cosa finale, è illimitato. Vedete, quello prende da qui in poi, non c'è altro nella sua via, è il supremo, è un riferimento finale. E un riferimento finale è quando, soprattutto un riferimento finale, perché avete raggiunto la fine, è l'amen. Ecco tutto. Ora, ognuno è legato ad ogni grande risultato, è stato un assoluto per ogni persona ed ogni cosa che è stata fatta o compiuta, piuttosto, c'è stato un assoluto connesso a ciò. Ci deve essere qualcosa perché è il punto di legame finale. E l'uomo non può per nessuna ragione compiere qualcosa finché non arriva a qualche punto in cui riconoscono che c'è un assoluto. Una volta in un ufficio di un dottore, stavo parlando ad un dottore e lui disse, ebbene io ti dico, Billy, disse, è vero che io credo che un uomo potrebbe appropriarsi di fede sufficiente da poter uscire qui a toccare quest'albero ed essere guarito. Dissi, ma dottore, come potrebbe un uomo mai appropriarsi di fede sufficiente per toccare un albero ed essere guarito? Vede? Perché non c'è un precedente per quello, non c'è posto a cui si può legarlo perché non è scritturale, un fondamento, ma ci deve essere qualcosa a cui potete legarlo da sapere che questo è tutto. Quello è il... Molte piccole cose potrebbero portare a ciò, ma quella è l'ultima parola, l'ultima cosa. Ecco perché ho sempre creduto nella parola. E so forse una breve testimonianza che mi viene in cuore proprio ora. Potrebbe non essere molto appropriata, ma io spero che ciò non offenderà. E mia moglie è seduta là e molti qui sanno che quello è vero. C'era ero solito andare con una signorina che era dalla chiesa battista Milltown, Indiana, di cui ero solitamente il pastore, e la signorina era stata nelle riunioni e visto cosa aveva fatto Dio eravamo solo amici, solo buoni amici. E più tardi entrambi lei ha sposato un bravo giovanotto e poi più tardi mi sono sposato e non ci eravamo visti per anni. Suo padre era un mio amico davvero personale. Il suo nome era Lee, Marion Lee. E ricordo una sera, una scrittura, lui non riusciva a stabilirla chiaramente. Disse, fratello Branham, io non dubito di te, ma disse, sai, mi è sempre stato insegnato questo. Egli era un nazareno e disse, mi è stato insegnato questo e non posso proprio comprenderlo. E lui era un falegname. Andai a casa con lui una sera e lui disse, ti dico, mentre Norma e loro vanno di sopra, disse, lascia che prendiamo un boccone da mangiare. Abbiamo del pane di Gran Turco e latticello. Quello è davvero buono. E così noi potrei fargli giustizia proprio ora. Ora, qui non ho mangiato per circa 3 settimane, solo poco, qui e là, così da poter essere al meglio per il mio Signore. Ed ora abbiamo preso un grande bicchiere di latticello fresco dalla dispensa e un grande pezzo di pane di Gran Turco freddo e ci siamo seduti e sbriciolato questo pane di Gran Turco là dentro stavamo mangiando e lui disse, Billy, io proprio non capisco quello di cui stai parlando. Quindi noi siamo andati a letto verso circa molto tardi nella notte. Lui abbiamo parlato fino a circa l'1, mi addormentai ascoltandolo e lui si svegliò e disse, io ho sognato che costruivo un edificio su a New Albany e l'uomo mi lasciò il progetto, lui andò in Florida e aveva su questo progetto aveva una finestra d'arco e dissi, quell'uomo non vuole una finestra d'arco là fuori, così la lasciai proprio da parte e disse, quando l'uomo tornò, disse, io non pagherò per questo edificio finché non lo abbatterai e lo ricostruirai secondo questo progetto. Dissi, c'è un ruscello proprio qua giù, non è molto lontano, quindi non vuoi iniziare ad abbattere qualcosa alla fine della strada? Potresti non avere tempo. Disse, va bene, con indosso il mio pigiama? Disse, anche con il mio, andiamo. Così scendemmo. Così sua figlia diventò molto, molto famosa e i suoi nipoti con il cantare. E loro erano fratelli uniti. Sua figlia è sposata un ministro dei fratelli uniti o il figlio di un ministro. E questo ragazzo, bravo ragazzo, era un macchinista su ai cantieri navali e la ragazzina sta cercando di vivere per Cristo. Ha posto troppa pressione su di loro. Erano bambini davvero geniali. Uno di loro, a 17 anni, insegnava musica. Lei si era laureata ed era una ragazza molto intelligente. E così questo piccolo tizio non poteva sopportare la pressione di essere deriso e le dicevano che era all'antica e così via. E dopo un poco la ragazza ebbe un esaurimento. Loro la portarono ciò che chiamano Nostra Signora della Pace, un'istituzione cattolica a Louisville per l'elettroshock, e le diedero certamente quello un colpo alla cieca. Se c'è un dottore qui spero di non offendervi con quello, ma a volte li rende peggio che mai. E così le fecero un elettroshock e peggiorarono la ragazza. Così la mandarono a casa. Alcune settimane dovettero riportarla di nuovo e lei era davvero in una condizione terribile allora. Così la trattennero e cercarono di curarla alla super del tempo e lei peggiorò. E così 3 giorni da allora l'avrebbero portata a Madison. Quello è l'istituto psichiatrico dove li pongono in una cella in bottiglia. Da allora. Così la madre disse: non siamo sconfitti. E lei disse: vedremo se potremo far venire il fratello Branham per pregare per lei, se è a casa. Così loro chiamarono e capitò che io fossi a casa. Così lui venne a trovarmi, disse: fratello Branham, andrai là, pregherai per lei. Dissi: certo. Così chiamò il dottore e il dottore disse: chi è questo che viene? Sì, gli disse che ero io. E lui disse: bene, ti dirò. Aspetta, disse, noi richiamami oggi pomeriggio. Ebbene, lui chiamò e continuò fino all'1 del mattino. Sua moglie continuò a dire: non c'è. Il mattino dopo chiamò: non c'è. E il terzo giorno avrebbero mandato via la ragazza. Così io detesto dire questo, ma ho un modo di sapere. Il dottore stava solo evitando il problema. Vedete? Così allora il padre era molto nervoso. Dovevo partire il giorno dopo per andare via. Quel giorno era tutto ciò che avevamo. Così la madre, il padre e le altre 2 sorelle vennero piangendo, dissero: lui sta solo evitando. Dissi: certo, è così. Ma vi dico una cosa, non dite che sono un ministro. Lasciatemi andare solo come amico, venire proprio con voi. Così siamo andati nell'istituto, sapete, chiudono le porte dietro di voi e vi portano sull'ascensore, poi chiudono l'ascensore, così. E questa sorella ci stava facendo salire. E siamo entrati nella stanza e ci siamo seduti sul lato del letto. E là quella signorina davvero graziosa, circa 16 qualcosa, seduta là completamente finita. Voi, lei proprio guardava fisso. Potevate muovere le mani e lei non lo notava neanche. E le dissi: Ruthie, ti ricordi di me? Dissi: io sono il fratello Branham. Dissi: eri solita chiamarmi Brother Bill. Dissi: io ti ho presentato a Cristo sulla lista delle nascite e non ti ricordi di me? Lei proprio ferma guardava. Oh, una ragazza bella. E loro 3, era un trio, 3 sorelle. E cercai di attirare la sua attenzione. Io non potevo farlo. Lei stava fissando, lei era proprio finita. E mi sedetti là ed io non avevano nessun testale sul letto in quei luoghi, sapete, per evitare che si feriscano. E mi sedetti dall'altra parte alla fine del letto. La madre era seduta dall'altra parte del lettino, questo piccolo letto singolo in questa stanzetta. E la ragazza era seduta su una piccola, come una piccola sedia costruita nel muro. E la sorella era in piedi e il padre era in piedi vicino alla ragazza. E la madre era là in piedi e le lacrime scorrevano lungo le sue guance. Lei disse: vedi, Billy, cosa possiamo fare? Dissi: ebbene, ascolta, Norma, Cristo è ancora Cristo. Vedete? Lei disse questa era la nostra ultima possibilità. Disse, se la portano lassù, sai cosa succederà? Disse, immagino che non la vedremo mai più. E se lo faremo, sai come il trattamento che ricevono là. E dissi, ebbene, Norma, non eccitiamoci. Dissi, noi solo aspettiamo alcuni minuti. E allora non più che detto quello. Là c'era la ragazza davanti a me in una visione, normalmente sana, sorridente. E lei stava guardando verso un giovanotto. E guardai il giovanotto, guardai indietro, la visione mi lasciò. Dissi, Norma, lei ha un ragazzo piuttosto alto e capelli scuri. Sì? Dissi, lui fa qualcosa con loro nel cantare? Disse, sì, è giusto. Dissi, non preoccuparti, o il così dice il Signore, lei uscirà da ciò. Norma alzò le mani e mi afferrò al ginocchio. Guardò su a suo marito, disse, caro, non sbaglia mai, disse, non sbaglia mai. La ragazza non cambiò per nulla. Dissi, bene, Norma, sai che non te lo avrei detto ora se non l'avessi visto. E Dio non può mentire. Vedete? Uscì dall'ospedale e andai nella mia auto. Loro rimasero. E circa 2 ore da allora il telefono stava proprio suonando quando salì dal signor Wood laggiù. Ed era il padre, era al telefono. Disse, fratello Branham, ho qualcosa da dirti. Disse, non te n'era andato da 20 minuti? Che lei è tornata in se stessa normalmente. Ed è stata esaminata dall'intero staff di dottori. La porteremo a casa al mattino. Ed ora, vedete, ora canta il tabernacolo ora. Ora, ci sono uomini e donne qui da Jeffersonville che sanno che la storia è vera. Se siete qui oggi pomeriggio, alzate le mani. Quanti conoscono quella storia? Sì, vedete? Tutto attorno che sanno che è vera, assolutamente vera. Ora, cos'era? Quella cara signora usò quella visione come un assoluto, un riferimento finale. Vedete? Dovete, in ogni cosa, dovete avere qualcosa a cui potete legarvi. E ho sempre usato la parola di Dio, perché non c'è altro punto vincolante che conosca, grande come quello, perché sia cieli che terra passeranno, disse Gesù, ma la mia parola non fallirà mai. Che punto vincolante! Ora, Paolo aveva una vita centrata su Cristo. Lui, quello era... Cristo era l'assoluto di Paolo. Era stato un grande insegnante. Paolo gli fu insegnato sotto Gamaliele ed era un suo grande insegnante sotto la denominazione della sua formazione farisea. Egli fu insegnato, fu istruito e lui aveva una grande formazione. Penso, quando ricevette lo Spirito Santo e scese in Egitto per 3 anni, penso che quello deve essere stato dove iniziò a prendere la Scrittura e comparandola con la rivelazione che aveva avuto per vedere se ciò era giusto. E conoscete il grande libro famoso di Ebrei? Nessuno potrebbe averlo scritto oltre a Paolo, perché lui sapeva come quei simboli e adempimenti. Che lezione meravigliosa! Ed ora, Paolo aveva incontrato Gesù un giorno. Lo incontrò faccia a faccia sulla via di Damasco quando stava scendendo per perseguitare i cristiani. Un grande combattente che metteva grandi minacce e faceva cose contro la Chiesa di Dio facendone scempio. La perseguitava fino alla morte. E un giorno sulla via che scende, il motivo per cui aveva questa vita centrata su Cristo è perché lui personalmente, ora ponendo da parte il suo insegnamento, lui incontrò Cristo personalmente. E quello è l'unico modo in cui mai lo conoscerete e di incontrarlo. Vedete? Ora, conoscere lui è vita, neanche conoscere la sua parola per quanto essa possa essere buona. Non di meno, dovete conoscere lui. Conoscere lui è vita. E Paolo non aveva ancora avuto questa esperienza e disse qui in un punto, la vita che ora vivo mostrava che aveva vissuto una vita diversa una volta. La sua vita era stata cambiata. E quando la vostra vita è cambiata, vi fa fare cose che normalmente non fareste e vi fa dire cose che normalmente non direste. Un uomo che ha una vita centrata su Cristo. Ebbene, Paolo si alzò proprio in mezzo alle persone, quei giudei e così via. Lui era un briciolo di paura e lui sapeva a chi aveva creduto. E lui aveva una vita per cui per nessuna ragione l'avrebbe fatto se non avesse trovato qualcosa che era genuinamente e si era ancorata in lui. Penso ogni cristiano dovrebbe essere in quel modo. Ogni credente, non dovreste mai, penso specialmente, ministri non dovrebbero cercare di entrare al pulpito finché non abbiano incontrato Dio su quelle sabbie sacre dove non c'è filosofo che possa allontanarlo spiegandolo. Incontrate Dio e lo sapete e non c'è niente che possa mai nasconderlo da voi. Ora, ci sono volte in cui abbiamo grande erudizione e niente contro ciò, quello va tutto bene, ma tutto quello va bene. Ma voi personalmente dovete incontrare Dio in un luogo in cui nessuno può contorcere alcuna scrittura. Voi eravate là, voi siete quelli che l'hanno incontrato, avete avuto l'esperienza di ciò, lo conoscete, vedete? Penso ogni ministro specialmente e ogni credente dovrebbe prendere questo posto, questa posizione per prima incontrare personalmente Cristo e vi fa fare cose come ho detto che normalmente non fareste, vi fa dire cose che normalmente non direste. Non di meno, esso è qualcosa a cui siete centrati o legati, è qualcosa che sapete come Paolo. Poiché voi avete incontrato qualcosa che era diverso da ciò che avete visto in vita vostra. Vedete? È proprio come una nave. Vedete? Una nave ha un assoluto. E l'assoluto di quella nave è l'ancora. Ora, quando quella nave viene sballottata dalle acque, dove facilmente potrebbe essere gettata contro una roccia o fatta a pezzi o colpire il terreno, dove l'acqua non è abbastanza profonda e le grandi onde salgono, smuoveranno la nave, la capovolgeranno. Deve avere acqua abbastanza profonda da galleggiare o le onde la capovolgeranno. E una nave con l'ancora, quelle grandi potenti tonnellate di metallo che si fanno scendere fuori di acciaio e scende giù finché arriva alla sommità del fondo dell'oceano, da qualche parte sulla cima di un monte. E quella grande ancora tira mentre le onde fanno oscillare la nave finché le sue grandi punte entrano in una roccia. E là la nave ha un assoluto, è ancorata. Le onde potrebbero sballottarla, ma comunque quella nave può restare proprio perfettamente ferma, dove è ancorata, perché ha un suo assoluto. E se Cristo è il vostro assoluto, siete legati a Lui in quella maniera. Non importa cosa qualcuno dice, quanto diventi dura la persecuzione, quanto sembri essere brutta la tempesta, quanto sembri impossibile che avvenga. Se qualcosa vi è avvenuto, poiché Cristo diventa il vostro assoluto, o qualche promessa nella Bibbia diventa il vostro assoluto. Se siete malati e state pregando per la guarigione e qualcosa arriva a quella promessa nella Bibbia, ce l'ho. Non c'è niente che vi smuoverà da ciò. Ricordate la storia alcuni minuti fa della cara signora? Quella visione era il suo assoluto. Lei sapeva che non aveva mai fallito. Così era il suo assoluto. Se lei poteva far sì che Dio rispondesse e dicesse «è concluso», non importa cosa dicesse il dottore, era un assoluto. Era assolutamente ancorato. È un uomo o una donna solo in filosofia o unirsi alla Chiesa o qualcosa di simile? Non siete ancora ancorati. Voi portereste la vostra lettera da una Chiesa all'altra, da un luogo all'altro, ma se solo prendete il vero assoluto, Cristo, ancorate voi stessi in quello, non fa alcuna differenza cosa va e viene, siete comunque ancorati. E ciò che serve oggi al cristiano, in questa epoca atomica e questo tempo di incertezza, vi serve qualcosa oltre a solo un'esperienza dell'unirsi alla Chiesa. Vi serve un'ancora, un assoluto che conoscete. Perché le chiese falliranno e le persone falliranno, ma Cristo non può fallire. Egli è l'assoluto per il credente. E se Cristo è il vostro assoluto, siete legati a Lui. E se Egli è il vostro assoluto e siete legati a Lui, allora siete legati alla parola. Ora, questo dice se abbiamo il giusto assoluto o meno. Vedete? Se potete leggere in quella scrittura qualcosa che Cristo ci ha ordinato o comandato di fare, e a motivo di qualche contorsione, se qualcuno vi dicesse che quello era per i discepoli o qualcun altro, e poi non vi tenete a quello, allora Cristo non è il vostro assoluto. Quella persona vi ha guidato fuori strada, è il vostro assoluto. Ma se quella parola, Cristo, rimane ancora, vedete, allora Egli è il vostro assoluto. Non dobbiamo lasciare che qualcosa ci tiri fuori dalla via della parola. Vedete, alcuni di loro oggi diventano più che mai, mentre passano i giorni che vedremo persone con questa, come Gesù disse, parvenza di pietà. È solo una parvenza a cui arriva. L'abbiamo avuto nei metodisti, battisti e così via per anni. Ed ora si sta insinuando nei pentecostali. È poco quando Dio ha dato all'uomo lo Spirito Santo e gliel'ha posto con il suo volto verso il Calvario e la parola davanti a lui. Ora piccole radici sorgeranno da quella via maestra, entreranno e si avvolgeranno tutto attorno a quell'albero e voi pensate che siano molto innocenti, ma all'improvviso ha una tale presa su di voi al punto che vi tira nella direzione sbagliata. Vi fa perdere nella direzione sbagliata. E così filosofie e altro sono entrate fra noi al punto che iniziano a tirarci verso il mondo. Prendete l'affilata spada a doppio taglio di Dio e liberatevi da ogni cosa e rimanete proprio su quella parola, perché quella è il riferimento finale. Quella è l'assoluto per ogni credente. E se un uomo o una donna sono riempiti dello Spirito Santo, il vostro cuore dentro di voi puntualizzerà ogni promessa di Dio con un Amen. È così. Ora, quando qualcuno vi dice i giorni dei miracoli sono passati, non c'è una cosa simile alla guarigione divina. Il battesimo dello Spirito Santo era per un'altra epoca. E poi voltate nella Bibbia e leggete dove Pietro disse il giorno di Pentecoste, quando furono tutti compunti nel loro cuore e gli dissero: uomini e fratelli, cosa faremo? Cosa possiamo fare per essere salvati? Ora, se unirsi alla Chiesa fosse stato ciò che lui disse, avrebbe detto, dovete trovare il corpo e unirvi alla Chiesa. Ebbene, vedete, c'era un tale, non c'era una cosa simile in quel giorno. Così lui diede loro la ricetta esatta di ciò che serve. Disse loro cosa dovevano fare e fin dove sarebbe stato. Disse, ravvedetevi tutti voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa è per voi e per i vostri figli e coloro che hanno da venire, anche per quanto il Signore, nostro Dio, ne chiamerà. Allora, fin dove lo è? Gesù disse in Marco 16, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete? Fin dove? Tutto il mondo, ad ogni creatura, il Vangelo lo è. E questi segni accompagneranno ognuno che crede. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuove lingue, o prenderanno serpenti, o berranno cose mortifere, non farà loro alcun male, imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Ora, vedete, dovete ottenere quell'assoluto, quel qualcosa di reale che vi identifica con Cristo e la sua parola. Sì, la parola è Cristo e dovete essere certi di poter dire amen a quella parola o il vostro assoluto è errato. L'avete edificato su qualche credo. Dite, oh, credo a Cristo, ma non credo a quella roba. Io credo a Cristo, ma non credo a questo. Allora il vostro assoluto è errato. Il vostro assoluto è in qualche crede, non in Cristo, perché Cristo è la parola. Egli è anche come la stella polare. Egli lo è per un uomo che è perduto. Ora caccio in tutto il mondo e sono stato nelle regioni selvagge e a volte uno dei migliori, se potete guardare in alto e sapere la direzione della stella polare, essa vi guida. È un uomo in mare e quando lui è perduto, se solo può trovare la stella polare, può dirigersi allora nella direzione in cui andare. Ora, e quando è perduto, lui cerca la stella polare. Ora, altre stelle si spostano, ma quella stella polare è posta proprio al centro della Terra. Non importa dove stia girando la Terra, quella stella polare rimane la stessa. Indica verso il nord. È l'unica vera stella, comprendo, che abbiamo. È quella stella estremamente a nord. Ora essa vi dà la direzione. Ed ecco cos'è Cristo per voi. Se volete andare in cielo, se volete essere salvati, se volete essere riempiti con lo Spirito, se volete essere come Cristo, Cristo è la vostra stella polare. Se siete perduti, non cercate di prendere un credo. Egli è la vostra stella polare. Egli è la vostra via. Egli è la vostra direzione. Allora, se voi lo prendete come vostra stella polare, allora quello assolutamente pone lo Spirito Santo la vostra bussola. Amen! Lo Spirito Santo è la vostra bussola e la bussola indicherà solo la stella polare. E se avete il battesimo dello Spirito Santo, può indicare solo Cristo. E Cristo è la parola. Ecco come trovare la via del ritorno. Vedete? Potete guardare quassù e dire, questa brilla, questa stella qui brilla, e dopo un po' è da qualche altra parte. Vedete? Dovete arrivare in qualche punto in cui è assolutamente stabilito. Ora, Cristo essendo la stella polare e la bussola, indica sempre in quella direzione. E se siete davvero salvati, davvero, l'unico modo di essere salvati è tramite Cristo. E lo Spirito Santo, essendo la vostra bussola, vi guiderà proprio dritti alla parola. Vedete cosa intendo? Ora è meraviglioso. E la parola e Cristo sono uno. Entrambi sono lo stesso, gli stessi. Nel principio, San Giovanni 1, la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed abitata fra noi. Se Egli è la vostra stella polare, allora Egli diventa il vostro assoluto. Questa è una via lunga per girare attorno ciò che voglio dire. Ma forse lo comprenderete, ciò che sto cercando di dire. di portarvi. Ci deve essere un assoluto nella vostra vita. Dovete averlo da qualche parte e ognuno di voi ne ha uno. Non potete andare senza uno. Dovete avere un assoluto. C'era un tempo in cui una donna, la sua parola in merito al Galateo a tavola, quello era l'assoluto in America. Penso che il suo nome fosse Emily Post, se non mi sbaglio. E qualsiasi cosa dicesse sul Galateo a tavola, se diceva che dovevate mangiare con il vostro, mangiare i piselli con un coltello, quello era così. E perché? E se diceva di mangiare il pollo, voi proprio lo prendevate nelle vostre mani e lo mangiavate. Non importa come qualcuno vi guardasse, eravate esattamente in linea, vedete? Perché quello era l'assoluto. Lei era l'assoluto del Galateo a tavola. È così. Qualsiasi cosa dicesse quella donna, era così. Ci fu un tempo in cui la Germania, quando Adolf Hitler era un assoluto in Germania, non importa cosa dicesse chiunque, Hitler era l'ultima parola. Quello che Hitler diceva doveva essere fatto, quello era il suo modo di farlo. E non importa quanto gli altri pensassero qualcosa di ciò, Hitler era l'ultima parola, egli era l'assoluto. Ci fu un tempo in cui Mussolini era l'assoluto di Roma. Ci fu un tempo in cui Faraone era l'assoluto dell'Egitto. Qualsiasi cosa Faraone dicesse doveva essere fatta. Ma vedete, tutti quelli era il tipo sbagliato di assoluto reale. Fallirono tutti loro. Stando in Egitto non molto tempo fa, stavo pensando al tempo in cui i faraoni sedevano sui loro troni. E sapete, dovete scavare 20 piedi nel terreno per trovare dove erano i loro troni. Vedete? Oh, che assoluto sarebbe quello! È perito, è passato. E le persone che si poggiavano su quel tipo di assoluto sono periti con esso e andati. Perché? Era fatto dall'uomo ed ogni cosa fatta dall'uomo perirà con l'uomo. Ma c'è un assoluto che non può perire. È l'eterna parola di Dio. Essa non può mai perire. Dovete restare con essa. Ora comprendiamo che qui abbiamo un assoluto. Usciamo qui e abbiamo un processo. E se vi mettete nei problemi qui e dovete avere un processo, qui, in città, possono portarlo attraverso altri tribunali e così via. Potrebbe alla fine arrivare alla Corte Suprema. Ma la decisione della Corte Suprema è l'assoluto. Quella è la fine dei processi. Quello è quanto potete andare avanti. Quella è l'ultima Corte, è la Corte Suprema, ed è un assoluto. Ora, a volte non siamo d'accordo con loro o non ci piacciono le loro decisioni, ma proprio lo stesso è l'assoluto, perché la nazione è legata a ciò, vedete? Ciò che dice la Corte Suprema, non importa se io dico che sbagliano, quello non lo rende errato. In questa nazione loro hanno ragione. Qualunque sia la loro decisione, è giusta. Un assoluto, dobbiamo averlo. Se non ci fosse, da qualche parte, un processo non avrebbe fine. Ma ci deve essere un qualche luogo in cui quel processo arrivi alla fine. E quella è la Corte Suprema. Tutti lo sanno. È concluso quando passa dalla Corte Suprema. Fanno una decisione e quello lo conclude. Ecco tutto. Non c'è altro luogo in cui potete andare perché è il loro tribunale più in alto. Deve esserci un assoluto, deve esserci un assoluto in tribunale. Ci deve essere un assoluto ad una partita di baseball. Lo sapevate? Una partita di baseball non può funzionare bene senza un assoluto. ed è l'arbitro. Ora, a volte a noi non piacciono le sue decisioni, ma è l'assoluto. Lui è comunque l'assoluto. Se non importa se vogliamo dire, e altri dicono che era uno strike o era una ball, e lui dice che è uno strike, ecco ciò che è. Non litigate con lui, lui è là, lui è l'assoluto in quella partita di basketball. Perché se dicesse strike, potete discutere, potete lanciare là fuori il vostro cappello e protestare ciò, ma è comunque uno strike. Amen. Ora, pensiamo solo un minuto. E se non ci fosse un arbitro nella partita, che tipo di confusione sarebbe? Sarebbe tutto caos. Voi non potreste fare la partita senza avere un assoluto in essa. Le partite devono avere un assoluto. E se le partite devono avere un assoluto, che ne è della vita? Essa deve avere un luogo di riposo. E ogni mortale qui oggi pomeriggio ha il proprio assoluto da qualche parte, il riferimento finale, che è l'ultima parola. Notate, ci sarebbero discussioni da ogni cosa in questa partita di basketball. Finirebbe nel caos. Sapete, un semaforo rosso è un assoluto per il traffico. Ma se il semaforo rosso non funzionasse, e se il semaforo rosso fosse spento quando ci è arrivato? Uno dice, io sono arrivato qui prima. L'altro dice, ho fretta di andare al lavoro. Parlate di un ingorgo. Ecco circa cosa ha portato il problema nelle nostre chiese altro. È un tale ingorgo. Il semaforo rosso deve essere spento da qualche parte. Oh, litigi e contese. Ebbene, non la finireste mai. Ci deve essere qualcosa là che dice, tu vai e tu aspetta e così via. O saremmo tutti confusi. Ebbene, ora nei nostri credi, nelle nostre 600 e passa diverse denominazioni, sì, penso siano 900 ora di diverse organizzazioni, ci deve essere un assoluto da qualche parte. Se la cattolica ha ragione, la protestante ha torto. Se la metodista ha ragione, la battista ha torto. Se la pentecostale ha ragione, allora le altre hanno torto. E ci deve essere qualcosa da qualche parte. E come gli darete una base se non prendete l'assoluto di Dio? Quello è Cristo. E Gesù disse in Giovanni 14, 12, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. È un fatto assoluto che Cristo l'ha promesso. Quella è la sua parola. Dobbiamo crederlo. Disse lui in San Giovanni il 5 capitolo, il 24 versetto, chi ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Quello è l'assoluto. Eccolo. Ora, non chi finge di credere, ma chi crede? Vedete? Ora dobbiamo avere un assoluto ed egli è quell'assoluto. Ed egli e la sua parola sono lo stesso. Non possiamo separarli. Sì, se il semaforo rosso fosse spento, avremmo un ingorgo. Oh, mai. Anche uno di quelli tremendi. Ci deve essere un assoluto. E quindi, sapete, è arrivato così oggi comunque. Il problema di ciò è ciò che è entrato in questo grande ingorgo in cui siamo entrati. È un modo piuttosto rude di esprimerlo, ma non di meno sapete cosa cerco di dire. Notate, il motivo per cui ci siamo dentro è perché ognuno di noi crea il proprio assoluto, vedete? Dobbiamo avere il nostro assoluto. Ogni chiesa ha il suo assoluto. Ogni gruppo ha il suo assoluto. E dicono, ognuno di loro dice, hanno detto, siamo la verità, la via. Abbiamo tutto ciò. Voi non avete niente a che fare con ciò. Siete in una minoranza. Noi siamo il gruppo più grande. E le persone lo fanno. Quello è Non dovreste farlo! Al punto che è quasi come ai giorni dei giudici, dove ogni uomo fa ciò che è giusto agli occhi suoi. Vedete? Lui pensa agli occhi suoi, lo fa. Ma loro, non potete farlo? Ci sono troppe vie diverse. Vedete? E c'è veramente solo una via. E Cristo è quella via. E Cristo e la sua parola sono la stessa cosa. Ora, vedete, dovete avere qualcosa a cui poter andare a dire, eccolo, e può essere dimostrato che lo è ciò che è. Vedete, lui, ai giorni dei giudici, il motivo per cui ogni uomo faceva ciò che agli occhi suoi pensava fosse giusto, è perché a quei giorni la parola di Dio era rara. Non l'avevano. E i profeti, non c'era nessuno. Non c'erano profeti in quei giorni per sostenere la parola e dirigere Israele. Quindi la parola non arrivava così. Ogni uomo faceva ciò che era giusto agli occhi suoi. Ed ecco circa come è diventato oggi di nuovo, fratelli. Vedete, ogni uomo agli occhi suoi dice, ebbene, ora se voglio prendere la regola d'oro, se voglio fare questo, o qualche religione, io credo la mia religione è fare così e così, e voi lo trovate, tutti lo trovano, pensano, ebbene io vado alla scuola domenicale, la domenica mattina, vado bene come chiunque altro, ebbene quello va bene, potreste andare ancora, andare alla scuola domenicale ed essere buoni, tutto quello va bene, ma se non avete qualcosina in più dell'andare alla scuola domenicale. Qualcuno disse, osservo i 10 comandamenti, uno osserva il giorno sabbatico, l'altro fa qualcos'altro e fin tanto che arriviamo proprio al punto in cui tutti pensano, ebbene, fanno proprio ciò che pensano sia giusto. Ma quello non lo rende giusto, per niente, non lo rende, lo scopriremo fra pochi minuti, vedete, che non lo rende giusto. Dio ha una via, la Bibbia disse, c'è una via che sembra giusta all'uomo, ma la cui fine sono le vie della morte. E non c'è nessuno che voglia morire. Quella è separazione. Non vogliamo essere separati da Dio. E non vogliamo vivere. La vita è il tesoro più grande che l'uomo possa avere. Ed ora dobbiamo trovare cos'è la vita. Ed egli disse, la mia parola è vita. Quella è la vita che dovreste avere, la parola vivente in voi. Ora, osservate, l'ho visto all'inizio della mia conversione quando ero solo un ragazzo. L'ho visto e sapevo che mi serviva un assoluto. Così ho letto la parola di Dio e ho visto che questa parola era Cristo. E io volevo quello come mio assoluto. Così l'ho preso in parola e lo sentì dire là dentro. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate ciò che volete vi sarà dato. Ora, che promessa! Ora, dove siamo oggi, fratelli? Dove siamo? Se dimorate in me e le mie parole in voi, allora domandate ciò che volete vi sarà fatto. Ora, quella è la stessa parola di Cristo. Ma cosa? La parola deve dimorare in voi. Se dimorate in me, in Cristo, è la mia parola in voi. Allora, come entriamo in Cristo? Tramite il battesimo dello Spirito Santo. Allora, quella è una parte. Ma poi, se dimorate in me e poi le mie parole dimorano in voi, allora chiedete ciò che volete. Ma dovete avere entrambi, Cristo e la parola. E non potete davvero avere uno senza l'altro. È così, perché sono la stessa cosa. Non potete avere il Padre senza avere il Figlio. Non potete avere il Figlio senza avere lo Spirito Santo e lo stesso medesimo Spirito. Quindi, allora, vedete, voi non potete farlo in altro modo che prendere l'assoluto provveduto da Dio per le nostre vite. Ora sono legato a Lui, dalla Sua parola. Egli è il mio assoluto e ho scoperto che è grande e prezioso il vivere tramite Lui. Ora, molte chiese, lasciatemi parlare solo di un assoluto, per la Chiesa Cattolica, il Papa è il loro assoluto. E non importa cosa viene, cosa passa, cosa dice qualcun altro, cosa dice la Bibbia, quello non significa niente. Ho avuto una discussione non molto tempo fa con un prete. È venuto per chiedermi in merito. Ho battezzato una ragazzina e lei aveva sposato un ragazzo cattolico. Stava diventando cattolica. E lui mi ha chiesto come l'ho battezzata e glielo dissi. E abbiamo iniziato a parlare di ciò e lui disse, sa, la Chiesa cattolica era solita battezzare per immersione così. Dissi, quando? E lui disse, in passato, al tempo della Bibbia. Dissi, intende dirmi che crede che i primi cristiani come Pietro, Giacomo e Giovanni e loro erano cattolici? Disse, lo erano. Dissi, allora io sono più cattolico di lei? Dissi, io sono del cattolico all'antica, vede? Non uno che prende questa nuova tendenza che hanno oggi e la chiamano religione. Ebbene, disse lui, vede, Dio diede la sua potenza a Pietro e quella è la Chiesa. E il Dio è nella sua Chiesa. Dissi, non c'è scrittura nella Bibbia che lo dica. Non c'è promessa che lo dica. La Bibbia disse, Dio è nella parola. Giusto, Dio è nella parola. La parola è vera. E ho visto là nella Bibbia dove essa disse che chiunque aggiungerà una parola ad essa o toglierà una parola da essa, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. Ora sapevo che era un assoluto, poiché quella parola non potrebbe cambiare, così l'ho accettata. Dissi, ora Signore lascia che la nasconda nel mio cuore, affinché la custodisca e sia riverente con essa, e cosa mai essa sia, io camminerò e tu guidami. Ed è stata il mio assoluto. Ora, per la Chiesa protestante, molte volte in una diocesi, la parola di un vescovo, sebbene sia contraria alla parola di Dio, essa diventa l'assoluto per quel gruppo di cristiani. Non importa cosa dica la parola, se il vescovo dice così, quello lo conclude. L'arcivescovo di Canterbury, non importa cosa il popolo inglese che va in questa chiesa anglicana, non importa cosa pensino, se l'arcivescovo dice una certa cosa, è così. Ah, dite, un peccato. Ma sapete, ora, aspettate un minuto. Possiamo arrivare proprio a casa, dalla Pentecoste, se volete. Si può, di certo. Ma io spero che vi mettiate in disparte e vedrete cosa intendo. Vedete? Dite, qui c'è un fratello riempito con lo Spirito Santo e lui, il Signore, si muove con lui. Ebbene, andiamo a chiedere al presbitero, se possiamo. Prima, se possiamo averlo, che tipo di tessera porta? Vedete, quello è l'assoluto allora per quella chiesa. È così. Potremmo dire amen dei cattolici e dei presbiteriani e così via, ma che ne è di ciò quando si arriva a casa? Vedete, abbiamo un falso assoluto. Non c'è niente di più elevato nella Bibbia, nella Chiesa, che l'anziano di quella Chiesa. È una Chiesa sovrana e lo Spirito Santo opera in ogni modo voglia. Egli dimora fra il suo popolo. Ma abbiamo un altro assoluto, un sovrintendente generale da qualche parte ci dice cosa possiamo fare e se non si linea proprio a ciò che loro pensano, qualcosa di simile, allora quello è fuori, quello non è da Dio. Oh my, che cosa orribile è, in che groviglio siamo entrati. Non sorprende che siamo qui fuori a gridare per un risveglio e il cielo è pieno di potenza pentecostale e non possiamo arrivarci. È così, è perché abbiamo rigettato l'assoluto di Dio, giusto? La rivelazione di Cristo, su questa roccia edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. È l'assoluto e la parola di Dio è il suo assoluto. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo ti ha rivelato questo e su questa roccia edificherò la mia chiesa. Vedete? Un vero assoluto. Ma vedete, noi prendiamo qualcos'altro come assoluto. Se la nostra denominazione parla contro la parola, allora prendete la parola della denominazione, perciò. Non dovreste farlo. Sto cercando di rendermi chiaro sulle mie convinzioni e sono la conclusione di questa riunione. Sto cercando di dirvi il motivo per cui ho agito e detto le cose che ho fatto, perché molto tempo fa ho preso Cristo come mio assoluto. La prima chiesa a cui mi sono unito era una chiesa battista e amo quei fratelli, erano per bene, ma quando si arrivò al punto che dovevo fare qualcosa che era contraria questa scrittura, la parola di Dio veniva prima, perché era legata a quella parola. Giusto? Niente contro quando il dottor Davis venne da me e voleva che facessi una certa cosa là che era assolutamente non scritturale. E la portai da lui. Lui disse, quello era per un'altra epoca, non per questa. Dissi, sono legato alla parola. Che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia verità. Quello era il mio assoluto. E da quello è stato 30 anni fa o più. E sono ancora su quella stessa parola. E là voglio vivere e morire. Quello è il mio assoluto. Su quella condizione io accetto Cristo. Ed ora non è perché si vuole essere diversi, non perché questa settimana ho detto delle cose molto pungenti e se lo facessi solo per essere diverso, allora devo andare all'assoluto io. Mi serve un ravvedimento all'altare. Ma come potreste chiamarmi al ravvedimento? E io vi ho detto la verità. È così. E Dio l'ha sostenuto e mostrato che era la verità tramite la parola e la parola vivente, vedete? Quello è esattamente vero. Ora ecco il motivo per cui ho detto e fatto le cose che faccio. Potrebbe essere contrario alle nostre diverse organizzazioni e sistemi. Non è perché voglio prendere parte con uno o prendere parte con l'altro, perché mi sono venduto ad una cosa. Quando sono stato salvato o Cristo iniziò ad occuparsi del mio cuore, sono sceso alla Chiesa Cattolica perché i miei parenti irlandesi e cattolici. E ho notato il modo in cui lo diceva. Non suonava giusto e andavo di luogo in luogo. E alla fine disse, Dio è nella sua Chiesa. Ebbene, se Dio è nella sua Chiesa, che Chiesa è? Qui c'è, ebbene, dicono, è la nostra Chiesa. Ebbene, quale delle chiese cattoliche? Ricordate, anche loro sono tutte divise. Sì, signore, tutte diverse. Alcuni si sposano e alcuni no. E alcuni greci, alcuni ortodossi. Ebbene, sono proprio tipi diversi. Romani, alcuni accettano il Papa e alcuni no. Vedete, anche loro sono divise. Quale di quelle chiese è giusta allora? Dove potete porre alcuna fede? Se siete un cattolico e credete alla Chiesa, allora che chiesa è? Quale delle vostre chiese cattoliche è? Se siete protestante, dite, ebbene, quale di esse è giusta? Metodista, battista, luterana, presbiteriana. Ebbene, qual è giusta? Dio è giusto. La sua parola è giusta. Altre non sono giuste. Se è, quello è giusto finché rimangono con la parola. Ma quando lasciate la parola, allora lasciate Dio. Perché Dio veglia sulla sua parola per rivendicarla. Egli deve renderla reale. Egli deve farla agire. Ecco perché voi siete affamati di un risveglio. È tempo che queste cose arrivino. Semmai mi avete creduto da sapere di cosa stessi parlando. Accettatelo, l'ora è qui, ora. Ma il problema di ciò è, abbiamo così tanti assoluti, non sappiamo dove siamo legati. Amen. Ora mi sento religioso. Vedete, giusto. Voglio liberarmi di ciò. Giusto. Abbiamo così tanti legami. Uno tira in questa direzione, uno in quella direzione. E uno contro l'altro. Come fanno a sapere le persone cosa fare? e la pressione dello Spirito Santo scende cercando di trovare un posto in cui muoversi, in cui posso operare, parola per parola, parola per parola. Ora voi, gente pentecostale, credete, quando i doni iniziano a operare per la Chiesa del battesimo dello Spirito Santo e parlare in lingue, e siete rimasti proprio con quello, l'avete creduto. Ora, quello va bene, ma perché vi siete fermati là? Vedete? Perché vi siete fermati là? Quando Israele era in viaggio verso la terra promessa e quando si fermarono nel deserto, rimasero là per 40 anni e solo ad un giorno di viaggio da ogni promessa, l'intera completa terra promessa. E la gente pentecostale, quando attraversarono danzando e acclamando come Miriam e loro, quando arrivarono al deserto, fecero la stessa cosa che fece Mosè, non Israele fece. Volevano una legge, la grazia aveva già provveduto ogni cosa, volevano qualcosa in modo da poter avere dottori PhD e LLD, e lo ottennero e viaggiarono là finché ognuno di loro morì, giusto? E Dio prese due uomini e li mandò dall'altra parte, Caleb e Giosuè. Ebbene, erano a solo circa 40 miglia di viaggio. Era quanto dovevano camminare. Ebbene, erano solo ad un giorno o due di distanza. Ma aspettarono qui dietro 40 anni finché tolsero tutta quella roba da loro, finché tutte quelle persone morirono. Ebbene, è proprio quasi tempo di un cambiamento ora. Noi abbiamo iniziato ad organizzare facendo proprio la stessa cosa da cui siamo usciti e l'abbiamo riportata di nuovo e abbiamo reso questo un punto vincolante e questo un assoluto. E se non la credono proprio esattamente in questo modo, benedetto è Dio, non sono per niente in essa. Quindi cosa avete fatto? Rimasti fermi e fatto membri. E cosa sanno i membri? Si rivolgono alla parola di Dio e vedono avvenire qualcosa che è esattamente la parola di Dio. Ebbene, non sanno in che direzione voltarsi. Vanno a chiedere a qualche vescovo o qualche presbitero. Cos'è questo e cos'è quello? Ebbene, mi fa pensare ad un mucchio di pulcini da incubatrice. Mi è sempre dispiaciuto per un pulcino da incubatrice. Lui fa e non ha una mamma da cui andare. È stato prodotto da una macchina. Ecco come sono molti di questi predicatori in questo giorno, prodotti da una grande macchina. Gridano a Dio e non sanno neanche cos'è la cosa. Egli lo era assolutamente. Egli era legato a Dio e Dio era la parola. E Dio lo dimostrò tramite lui, vedete? Ma eccoci oggi. Vedete? Abbiamo troppi assoluti e non il giusto assoluto. Vedete? C'è solo una via ed è Gesù. Gesù disse: io sono la via. E Gesù e la parola sono la stessa cosa. Ed ora Dio ha profetizzato in questi ultimi giorni di ciò che avverrà. Egli ha promesso queste cose negli ultimi giorni. Gesù promise loro, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Tutte le scritture che egli ha promesso per gli ultimi giorni, e viviamo proprio in quel tempo. E Dio, lo Spirito Santo, si muove sulle persone. E l'unica cosa che volete fare è danzare nello Spirito e parlare in lingue. È tutto ciò che ne sapete. Ecco tutto il seme è stato piantato. Ciò che ci serve è il pieno Vangelo piantato in un cuore pieno, con piena potenza, per portare un completo assoluto. Qual è il problema? Avete mai pensato cosa fece Israele là nel deserto? Sposavano mogli, allevavano figli e raccolti, così via, baciavano i bambini e seppellivano i morti e sposavano i giovani. Dio li benedì e prosperavano, ma erano ancora fuori dalla terra promessa. Ed ecco com'è la Pentecoste oggi. 40 anni fa non avreste pensato. Vostra madre e padre avrebbero avuto uno spasmo se avessero pensato che sareste stati in questa condizione. Certamente, quei veterani erano legati a quell'assoluto e si tennero a quella parola, senza riguardo a cosa fosse. Non c'era denominazione, presbiteri, uomini di distretto o vescovi che avrebbero detto loro qualcosa in merito a ciò. camminavano nello spirito e uscivano e facevano miracoli e compivano cose. Avevano riunioni di Azusa Street che andavano ovunque, riunioni sotto il pergolato. Ebbene, non potete neanche più avere gli uomini all'angolo della strada per testimoniare. Oh, vedete? Cosa abbiamo? La stessa cosa che aveva Israele. Ora, sorse un tizio là al tempo della fine e iniziò ad indicare dopo 40 anni. C'è un'intera terra piena di benedizioni là e l'intera, perché l'ora era giunta in cui Dio li avrebbe portati dall'altra parte. L'ora è giunta ora in cui egli vuole preparare una chiesa. Confido che dirò questo con una voce profetica. Non lo sto dicendo nel nome del Signore, ma credo sia vero. Il rapimento? Parlerete del rapimento quando il rapimento sarà passato da molto tempo. Sì, direte, benedetto Dio, il rapimento verrà. È già passato. Non lo disse Gesù di Giovanni? Perché gli scrivi dicono che Giovanni prima, come disse che Elia deve venire? Egli disse, egli è già venuto e non l'avete riconosciuto. Ma avete fatto proprio esattamente ciò che avete detto avrebbe fatto. Un giorno verrà un giudizio sulla terra e per prima cosa sapete, troverete persone qui che aspettano il rapimento e se ne sono già andati molto tempo fa. Sarà in una tale minoranza. Egli disse come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo, come fu ai giorni di Lot. Pensiamo a questo grandissimo mucchio di carne da cannone qui, cenere atomica, sta andando, ci andrà solo se ha dentro la vita di Cristo, perché Dio lo risorgerà. È così, ci sarà un rapimento, pensate, due o tre persone qui e uno qui e da qualche altra parte qualcuno è venuto a mancare, pensano che siano scappati da casa, loro, meglio stare attenti, potrebbero essersene andati, aspettare un rapimento ed è già passato. Ora, quello non è contrario alla parola, no, non lo è, egli venne come un ladro nella notte, vedete, se ne saranno andati prima che lo sappiate. Dio pone la sua grande potenza nella Chiesa e non serve che ci entri un grandissimo gruppo, serve una minoranza. Non temere, piccolo gregge, è la volontà del Padre tuo. Voi che vi tenete all'assoluto, è così, con la conferma di Dio che opera in ciò. Quindi, vedete, viviamo in un tempo terribile ed ecco cosa, quella pressione sulla Chiesa. Ebbene, volete vedere qualcosa? Volete vedere qualcosa? Ma ora, come può Dio mai vigilare sulla sua parola per rivendicarla e la persona non crede a quella parola e non la riceverà nel proprio cuore? Come può il sole splendere su un seme e portarlo alla vita quando non ha alcuna vita in esso? Deve essere un seme germinato. Quindi un credo è germinato per fare più membri, ma la parola viene germinata per fare santi, fare credenti. È così. Dio opera per compiere le sue parole. Egli vigila su di essa per rivendicarla. Sì, Signore. Ora certamente la Chiesa Cattolica prende la propria ancora, la propria stella polare e per le loro conquiste. Ed è ciò che dice il Papa. È l'infallibilità per la parte romana della Chiesa Cattolica. I protestanti? Un vescovo, qualche credo, quello è contro il nostro credo e alcuni di loro sono contro le diverse cose, i loro credi denominazionali e così via. Sapete, mi sento come disse Paolo qui, sto guardando una scrittura in Atti 20, 24 e gli disse, nessuna di queste cose mi smuove. Amen! Perché? Perché gli era ancorato e gli aveva un assoluto. Da quando l'ho incontrato sulla via di Damasco, se potessi parlare a Paolo, egli mi ha cambiato, mi ha riavviato nella via giusta. Ero fuori dalla parola, egli mi ha posto di nuovo sulla parola. Sì, signore. Ascoltate, anch'io mi sento in quel modo. Sento che ogni uomo che è nato dallo Spirito di Dio, che ama Dio e ama la sua parola, Dio ha uno scopo in quello. Dio aveva uno scopo nel far voltare Paolo. Non disse egli, io mostrerò in lui la sua gloria? Dio aveva uno scopo quando mi ha salvato. Sono determinato a fare la sua volontà, di non aggiungere adesso togliere da essa. Apocalisse 22:19 disse, chiunque lo farà, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Sono determinato a non aggiungere mai nessuna cosa di mia opinione a quella parola. Sono determinato a leggerla proprio nel modo in cui è e chiedere a Dio che aprirò nel mio cuore e la riceverò. Fallo operare attraverso di me, Signore, affinché altri possano vedere, possa essa diventare salata e qualcosa di reale, affinché altri possano vedere. Sì, Signore. Ora, se egli è il nostro assoluto, non ci può essere altro assoluto. Non potete avere, dire, ebbene, la mia chiesa è il mio assoluto, il mio credo è il mio assoluto. Se Cristo è il vostro assoluto, credete alla parola di Cristo. Non c'è altro modo di farlo. Sapete? Penso al tempo in cui egli mi ha salvato. Vi dirò perché prendo posizione come faccio. Non per essere diverso. Mi sono chiarito su quello. Spero di averlo fatto. Ma io, quando Cristo mi ha salvato, c'erano milioni di persone che brancolavano nel peccato. Quando egli mi ha salvato, egli aveva uno scopo nel farlo. Egli aveva uno scopo nel salvarmi. Egli ha visto proprio un ignorante come me, e in un modo o nell'altro, quando c'erano molti uomini intelligenti, uomini più capaci, uomini che potevano farlo. Io qui, quasi senza neanche un'istruzione di scuola elementare, quando c'erano uomini che avevano studiato in scuole e ottenuto lauree e dottori di teologia e filosofia e così via, ma quando Cristo mi salvò e egli aveva uno scopo nel farlo, o non mi avrebbe mai salvato. Ascoltate, fratelli, vi amo e lo sapete, ma sono determinato nel mio cuore che non indietreggerò su quella parola. Rimarrò proprio là. Quello è il mio assoluto. Ci sono stato legato tutti questi anni. Ora, egli aveva uno scopo nel farlo. È così. E miro a portare a termine quello scopo per rimanere con quella parola. Non per essere diverso, non per essere cattivo, ma per essere onesto e sincero con Dio. È così. Ora, sapete, la morte di Cristo aveva in essa un assoluto. Tutti avevano timore della morte, persino il grande profeta Giobbe. Molte persone avevano timore della morte, una paura, e gli uomini l'hanno sempre temuta. Ma quando Cristo venne e prese la morte su di sé, egli divenne un assoluto per quelli che temevano la morte. In Ebrei 2:14-15, egli assunse la forma dell'uomo per morire come un uomo per pagare la penalità. Ma a Pasqua egli si fece avanti con le chiavi della morte e dell'inferno. Egli la conquistò. Egli venne e gli disse, non temete, io sono colui che era morto e per sempre vivente. E il nostro assoluto è su di lui. È così, in Lui. Ed egli era la parola di Dio perfetta. Egli era così perfetto che, quando egli parlò la sua parola, creò. Essa fermò i venti. Essa creò pani e cosse pesce, proprio tramite la sua parola. Vedete? Non c'era ostacolo. Egli era così perfetto. Disse che la parola e Lui erano uno. Egli era l'amore di Dio. In Giovanni 3:16. Produsse un corpo non nato dal sesso sotto la caduta, ma nacque tramite la potenza creatrice di Dio, poiché Dio stesso visse in questo corpo e proiettò la sua parola. E Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso, facendo un assoluto per ogni credente. Ed egli andò alla sua tomba con un carico di peccato su di sé e pagò la penalità e risorse il mattino di Pasqua con le chiavi della morte e dell'inferno. È un assoluto per ogni uomo che teme la morte. Lasciatemi dire questo. Non so quanti altri messaggi devo predicare prima di andarmene, ma se siete un vero credente in Dio e siete nati di nuovo, non abbiate timore della morte. È quasi la cosa migliore che potrebbe accadervi. Paolo disse: per me il vivere è Cristo e morire è guadagno. Certamente, e non temete mai la morte. Seconda Tessalonicesi, saremo afferrati su con i nostri amati per incontrarlo nell'aria. Che promessa! Che assoluto è quello! Credere in Cristo affinché il mio cuore dica Amen ad ogni parola nel suo libro. Cosa egli dice? Anch'io lo credo, poiché io so che lo Spirito Santo è la mia bussola, perché esso mi guida al suo assoluto, vedete? La sua stella polare. A lui la stella polare, egli è il mio assoluto, il mio sole, il mio sostegno, la mia stella polare. Oh my! Egli è così diverso da altri che io vedo. C'è sempre qualcosa che tira, qualche filo che dovete tirare, ma in questo qui non tirate nulla. L'unica cosa viene portata su di voi è l'assoluto. Cristo è il nostro assoluto. Guardate quanto è diversa la sua parola. Quella parola c'è stata dal passato. Il Nuovo e il Vecchio Testamento coincidono uno con l'altro come un pezzo di tavola a coda di rondine che si unisce. Non c'è niente fuori ordine. Molti uomini hanno scritto quel libro, quei 66 libri della Bibbia. L'hanno scritto nello spazio di centinaia e centinaia di anni di distanza, uno non conoscendo l'altro. E cos'è successo? Non potete far sì che una parola contraddica l'altra. Giusto? Ecco il motivo. Ho sentito persone dire, la Bibbia si contraddice. Io predicherò in tutti gli Stati Uniti per un anno del continuo e che i ministri raccolgano offerte e daremo a voi, ogni parte, se mi mostrerete dove la parola di Dio si contraddice. Giusto? Ho fatto quell'offerta per anni. Nessuno l'ha raccolta finora. No, perché se non si contraddice, è il vostro piccolissimo cervello. Poiché voi cercate di farle dire qualcosa che essa non dice. Giusto? No, la parola di Dio non si contraddice. Egli è. Ora, denominazioni si contraddiranno a vicenda. Sono come queste altre stelle, vedete? Fluttuano attorno ogni volta come il mondo. Si girano nel mondo e attorno al mondo e il mondo gira e le fa uscire tutte dal ritmo. Ma non fa mai girare la stella polare di Dio, la sua parola, dove la bussola indica ad essa è sempre lo stesso, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello è l'assoluto, quello è il luogo. Potete vedere questo qui, oggi è qui, e domani creda a qualcos'altro. Il giorno dopo è spostato da qualche altra parte. Ecco il modo. È insulso, dentro e fuori, fuori e fuori, e dentro e così via. Ma ponete il vostro cuore proprio sulla parola di Dio. E cielo e terra passeranno, ma quella non passerà mai. Quella è l'assoluto, quella è il solido fondamento. Quella è la mia bussola, la mia vela, quella è la mia guida, quella è la mia luce. E su quell'assoluto della parola di Dio sono legato là eternamente con Lui. Amen! Altri possono fare ciò che vogliono, quello sta a loro, ma per me è questo assoluto. Voglio quello per mio assoluto. Potrebbe spostarsi e girare così via, ma non la sua parola. Essa rimarrà sempre la stessa. Egli rimane sempre fedele alla sua parola. Ora, rendete lui vostro assoluto. Nei tempi dei miei guai là in passato, quando ho perso la mia famiglia e mi è quasi stata tolta la vita, la mia figlioletta moriva, io pregavo per lei e dopo essere stato sulle strade giorno e notte, predicando e pregando e cercando di fare ciò che era giusto, Avete sentito la storia della mia vita? Molti di voi l'hanno letta. E mai arrivò al punto che io vedo mia moglie morire proprio e io tenendole la mano. Io, la mia piccola bambina, si ammalò poche ore dopo e scesi là e pregai con tutto ciò che era in me. Sembrava che un lenzuolo nero fosse sceso e rifiutasse di rispondere alla mia preghiera. Allora Satana venne da me e disse: vedi, hai solo circa 20 anni ed ecco tu, tutto ciò che hai fatto, e tu hai trascurato te stesso e hai fatto tutte queste cose. Tu hai perso tutta la tua giovane vita, quasi, quando avresti dovuto essere fuori, divertendoti come il resto dei giovani. Ed eccoti stare all'angolo della strada, piangendo e pregando. A volte hai proseguito tutta la notte negli ospedali, ora dopo ora, e quando si arriva al tuo stesso sangue e carne, egli rifiuta di ascoltarti. Quella è stata una volta in cui sono stato tentato, ma mi è capitato di ricordare: ho un assoluto, se anche egli mi uccidesse non di meno, confiderò in lui, non mi importa cosa va o viene. Il senatore dello stato dell'Indiana, Sam Eisler, venne anche lui, è venuto al tabernacolo, ora è morto circa 2 anni, bravo uomo. Ed era solito, egli stava scendendo la strada, stavo salendo per pregare su alla tomba dove giacevano mia moglie e mia figlia. Era subito dopo l'alluvione del 37, indossavo un paio di stivali e stavo salendo la strada, camminando, piangendo. Anche il piccolo Billy, mio figlio, stava quasi per morire e i dottori avevano già detto che non c'era quasi nient'altro da fare per lui. E lui aveva qualche tipo di dissenteria che non potevano fermare, un'infezione. E stavo piangendo, pregando e pensavo: ebbene, mi stavo tenendo ancora a Dio. Stavo salendo la strada, piangendo. Pensavo che sarei salito e avrei ascoltato. Ero solito sedermi là la sera, vicino alla tomba. Sentivo una cara colomba scendere là e iniziare a cantare. Sento i pini soffiare e i venti attraverso i pini piuttosto, e sembrare che dicessero: c'è un paese oltre il fiume chiamato il Dolce per sempre, e raggiungiamo questa riva per grado di fede. Uno alla volta arriviamo al portale dove dimoreremo con l'immortale, quando suoneranno quelle campane dorate per te e per me. Stavo là piangendo e guardavo in alto e dicevo a mia moglie, alla bambina, dicevo: io so che non siete sdraiate qui, questo è solo dove io ho piantato il rimanente che ho tenuto fra le braccia, ma da qualche parte oltre il fiume siete là. Quindi, ma vedete, io stavo salendo fino a quel luogo un giorno per sedermi alla tomba. Indossavo un paio di stivali lungo il cammino. Una vecchia macchina si accostò dietro di me, si fermò. Era il signor Eisler, il senatore di Stato. Saltò fuori dalla macchina, fece il giro e tornò indietro. Mi abbracciò, disse: Billy, mi dispiace molto. Dissi: va tutto bene, fratello Eisler. E lui disse: io non avrei dovuto fermarmi. Vide che stavo piangendo. Dissi: va tutto bene, signor Eisler. E lui disse: ti chiederò qualcosa, figliuolo. Dissi: bene, prosegui e chiedimi. Lui disse: ti ho visto stare là a quel pulpito finché pensavo che saresti morto. Disse: ti ho visto digiunare tanto che eri così sciupato che mi dispiaceva per te. E disse: dentro e fuori, giorno e notte. E gli disse: e poi tua moglie, la bambina là dentro, vedi, guardi quelle cose. Disse: cosa significa Cristo per te ora? Dissi: tu flusso di tutto il mio conforto, più che vita per me, chi ho io sulla terra oltre a te, o chi in cielo se non te? Vedete, avevo trovato quell'assoluto, quel qualcosa che mi tenne quando era cominciata la tempesta. Qualcuno mi disse: Billy, hai tenuto la tua religione durante il tempo dei tuoi problemi? Dissi: no, essa ha tenuto me. Vedete? Ecco cos'era! Ero legata a lui nelle ore quando la mia forza se n'era andata e non c'era niente che io potessi fare. La mia ancora tiene là dentro il velo della sua parola, dove a volte non lo comprendo. A volte penso, cosa mi fa fare le cose che faccio? C'è qualcosa dentro di me che mi fa pulsare. Non posso fare a meno di farlo, fratello. Sono venuta a Phoenix l'altro giorno con una determinazione che non avrei più colpito alcuna organizzazione. All'improvviso una visione giunse davanti a me la prima sera e mi sono visto girare verso il deserto. Qualcosa mi girò attorno, mi mostrò una grandissima vecchia chiesa fredda. Disse, rimani là prima di andare là. Oh my, c'è qualcosa che non riesco a non fare. È un assoluto che è dentro di me. È più che vita per me. Sì, non posso cambiarlo più di quanto possa cambiare il colore dei miei occhi. Non potrei farlo. Ora, per sua grazia, sono legato a lui, colui che ha detto, come fece ai giorni di Mosè, io sono Mosè, sapete? Aveva un assoluto. Quando era laggiù, aveva tutta la teologia che un uomo poteva avere. E provò con forza. Era un uomo militare. Poteva guardare fuori dalle finestre e per fede. Ascoltate, ora ricordate. Per fede Mosè stimò il vituperio di Cristo, ricchezze maggiori dei tesori d'Egitto. Aveva fede in ciò che stava facendo, lo credeva assolutamente, sapeva che era stato suscitato per quello scopo. Ma fallì, uscì per allevare pecore e fallì, ma un giorno dietro il deserto arrivò ad un assoluto, arrivò ad un punto in cui incontrò qualcosa che era reale. C'era un pruno ardente, egli non voleva prendere le foglie e scendere al laboratorio per vedere il motivo per cui non bruciavano. Egli solo si sedette vicino adesso, togliti i calzari Mosè. Scenderò e chiederò al mio pastore, che ne è di questo? Lui non aveva tempo per farlo e gli doveva togliersi i calzari. E quando là dentro sentì, c'era la parola del Dio vivente che era in quel pruno. Io sono colui che sono. Ricordo la mia promessa che ho fatto ad Abraham. Ricordo il mio patto e sto scendendo per liberarli. Ora, allora lui aveva un assoluto e gli era legato a quello finché visse e lo portò in cielo. Era legato a quell'assoluto. Non importa cosa dicesse uno dei teologi, non gli serviva che qualcuno glielo spiegasse e egli lo sapeva. Egli aveva incontrato Dio e la voce, quella grande colonna di fuoco che l'aveva guidato attraverso il deserto e fino alla terra promessa. Quella colonna di fuoco là dentro aveva in essa una voce e quella voce era la voce di Dio che rivendicava la parola. Amen. Spero non siate addormentati ora. Notate, quella colonna di fuoco parlò la parola e la rivendicò per farle mostrare che aveva citato la scrittura. Io sono il Dio che fece la promessa ad Abraham. Sono io. Ecco cosa non andava con Israele. Ecco qual era il problema laggiù. Ricordo la mia promessa e sono sceso per fare in modo che sia fatto. Dio usa solo l'uomo per operare. Egli non usa organizzazioni, egli non usa macchinari. Egli avrebbe potuto farlo, ma egli scelse un uomo. È così. Egli poteva scegliere le stelle, il vento o qualsiasi cosa per predicare il Vangelo, ma egli scelse l'uomo. Egli non cambia se stesso, egli è sempre lo stesso. Egli scelse il sangue per la salvezza, né istruzione né nient'altro prenderanno mai il suo posto. Il sangue è la via appropriata di Dio per la salvezza. È vero. Ed ora voglio che notiate, egli non può cambiare. Quando egli parlò a Mosè, egli disse, Mosè, sto inviando te laggiù, ma prima di andare voglio dimostrarti che io sono Dio. Disse, cos'hai là in mano? disse un bastone, disse gettolo a terra e diventò un serpente. Lo raccolse di nuovo, tornò di nuovo un bastone. Oh, quando Mosè arrivò al punto in cui sorsero gli imitatori, cercando di imitare, quando gettò a terra il suo bastone, disse: ecco, Faraone, ti mostrerò cosa Dio mi ha detto di fare. Getterò a terra questo bastone e guardalo diventare un serpente. Lo fece. Faraone disse: anch'io ho quei tizi. La mia denominazione può produrlo. Così vennero e presero degli imitatori. Cosa fece Mosè? Egli rimase proprio là. Perché? Egli aveva incontrato Dio. Egli sapeva che era Dio. Egli aveva fatto la sua parte. È tempo che Dio si muova allora. Egli rimase proprio là. La Bibbia disse che la stessa cosa si ripeterà negli ultimi giorni. Come Ianne e Iambre contrastarono Mosè. È vero, vedete? Ma lui rimase là. E poi vide la mano di Dio scendere e quel serpente ingoiò gli altri. Avete mai notato cosa venne a quei bastoni? Erano nella pancia di questo bastone. Mosè guidò i figli di Israele attraverso il deserto con quello stesso bastone, con tutti quei serpenti dentro di esso. Immagino. Perché? Sapete perché? Quando Mosè incontrò questo pruno ardente, sapete, e quel pruno ardente affermò, dimostrò essere Dio. Quella luce, quella colonna di fuoco, quello dimostrò essere Dio. E credo che Dio entrò in Mosè perché, osservatelo nella sua potenza creatrice, Mosè risplendeva allora con il fuoco. Sapete dove sto andando ora, non è così? Certamente come Pentecoste. Notate, Mosè aveva il fuoco. Il fuoco era in Mosè perché qualsiasi cosa dicesse Mosè, non era Mosè, era Dio che parlava e lui compì il suo segno perché la colonna di fuoco lasciò il pruno ed entrò in Mosè. Amen! Oh, fratello, vedi cosa intendo? Quello stesso Gesù che salì, tornò di nuovo il giorno di Pentecoste nella forma dello Spirito Santo e fuoco. Dovrebbe essere sulle persone facendo la stessa cosa che fece lui, perché disse che se l'avrebbe fatto. Dove siamo? Vedete cosa intendo? Mosè, il fuoco era in Mosè, lasciò il pruno, venne su Mosè. Cerchiamo di porre il fuoco nella fornace. È tutto ciò che abbiamo, ciò che ci serve, il fuoco dello Spirito Santo, quella stessa colonna di fuoco che guidò Israele. Certo. Oh, dite ora, fratello Branham, starei attento a quello. Ora, aspettate un minuto. Quando Paolo, il grande teologo che aveva molta esperienza, ma sulla strada verso Damasco, lui fu gettato a terra, alzò gli occhi e là c'era quella colonna di fuoco. Egli sapeva che quello era Dio. Egli l'aveva visto rivendicato nella Bibbia. Essa era Dio. E lui lo chiamò Signore. Disse: Signore, chi sei tu? Cosa posso fare? Egli disse: io sono Gesù. Quello lo concluse. Paolo aveva un assoluto. Egli sapeva che il Dio del Vecchio Testamento era Gesù Cristo del Nuovo. Egli era là, ancorato, e niente dovrebbe spostarlo. Certo, egli aveva la rivendicazione. Perché? La stessa colonna di fuoco che guidò il suo popolo fuori dall'Egitto, in Israele, in Palestina, quella stessa colonna di fuoco si trovava là affermando di essere Gesù Cristo. Allora lui sapeva dove si trovava. Allora era pronto. Appena fu guarito e riempito con lo Spirito Santo, egli era pronto ad andare. Vedete, ma lui aveva un assoluto. Esso rimase con lui davanti ad Agrippa e tutti gli uomini importanti di quei giorni e donne. Egli rimase là prendendo parte per la parola. Perché? Egli sapeva che la parola era Dio. Chi scrisse il libro di Ebrei? Paolo, certo, egli fu ispirato a farlo. Ma perché? Quella colonna di fuoco che lo incontrò era in lui. Ecco perché poteva scrivere. Ecco perché Mosè scrisse i primi quattro libri della Bibbia a motivo di quella colonna di fuoco. Come avrebbe saputo come iniziò la creazione? Come avrebbe saputo degli altri? Perché quella stessa colonna di fuoco che era in lui, che era sul pruno, scese dal pruno ed era su lui, e fu rivendicata e dimostrata che lo era. ancora e loro volevano iniziare un'organizzazione contro di essa. Ma non funzionò, fallì. Mosè aveva quell'assoluto. Paolo aveva lo stesso assoluto, la stessa colonna di fuoco, lo stesso Spirito Santo, lo stesso Dio. Non il io ero, o io sarò, il io sono. Tempo presente, sempre. Giosuè aveva un assoluto. Ecco quando incontrò il capitano capo dell'esercito di Israele, ed egli gli disse di marciare attorno alla mura. Erano tutti fortificati dentro. Oh, ragazzi, parlate di difficile entrare, eh? Difficile avere un risveglio là dentro, perché nessuno l'avrebbe fatto entrare. Erano tutti racchiusi verso di lui. Ma lui incontrò il capitano capo. Egli gli disse cosa fare. Indossa proprio l'intera armatura di Dio e continua a marciare. Amen. Le mura cadranno. E quando le persone acclamarono e le trombe suonarono, quello era il suo assoluto. Egli entrò proprio nella sua campagna allora, proprio dentro a Gerico. Certo, egli aveva un assoluto, la parola di dal capitano capo. Giovanni, quando era giovane e sapeva di doversi addestrare, avrebbe dovuto introdurre il Messia. Lui era quello? Egli non sapeva chi egli era. Lui era da qualche parte. E Giovanni sapeva che non poteva prendere solo un'esperienza di seminario. Doveva avere un assoluto. Doveva avere qualcosa che fosse assolutamente la verità. Ora, fratelli, voglio chiedervi qualcosa. Ministri, non per essere diverso, non per essere cattivo, ma per essere onesto. Non pensate che questo sia un giorno, in tutto questo caos in cui viviamo? Dobbiamo essere certi di questa cosa. Ci sono troppe differenze. E Giovanni sapeva che doveva essere assolutamente certo. Così non andò mai nella scuola di suo padre. Non è detto niente sul suo tornare indietro per apprendere di essere un sacerdote, ma andò nel deserto e fu nel deserto fino alla sua chiamata in scena. Allora venne e le folle erano là. Lui era così certo che il Messia era nel suo giorno, perché lui era colui che era preordinato ad introdurre questo Messia. Perché Malachia 3 lo disse: io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia ed egli preparerà la via. Giovanni sapeva dove si trovava. Non importa quanti sacerdoti avessero detto, intendi dire il tempo che noi abbiamo quassù, il sacrificio giornaliero sarà concluso? Lui disse: verrà un tempo in cui verrà l'agnello di Dio che toglierà il sacrificio, stando nel fango, con barba sul volto, che lo buttereste fuori dalla vostra casa oggi. Là era, vedete, Dio non è nella classe e nella moda, come noi cerchiamo di porlo, e noi persone pentecostali. Dio è nell'umiltà. Egli era là in piedi, osservatelo, e stava introducendo. Lui disse, egli era così certo che egli era là, disse: c'è uno fra voi che voi non conoscete nemmeno. Oh, mai! Che rimprovero! C'è uno fra voi proprio ora che voi non conoscete. Mi chiedo se suoni sacrilego, se lo imito per un minuto. Forse farei meglio a non farlo. Uno fra voi che non conoscete, affermate di conoscerlo, ma non lo conoscete. Golgota, uccidono lo stesso Dio che affermano di servire. Non lo riconobbero. Giovanni disse: c'è uno fra voi e non lo riconoscete. E un giorno lui guardò là fuori e vide assolutamente una colomba scendere dal cielo e una voce. Nessun altro la vide, nessun altro la sentì, ma lui la vide. Ed esse era un assoluto, non il professor Jones o qualcun altro. Era su colui che tu vedrai scendere e rimanere allo Spirito, egli è colui che battezzerà con lo Spirito Spirito Santo e il fuoco. Quella è la rivendicazione divina di Dio che lo rende così. Era un assoluto. Non c'era alcuna domanda nella mente di Giovanni. Eccolo là. Proprio esattamente ciò che Dio disse sarebbe avvenuto. Era là, così. Quella colomba su quell'uomo comune. Era l'assoluto di Giovanni. Lui sapeva che era la verità. Ora concluderò dicendo queste poche parole. Non pensate che a noi serva un assoluto? Non pensate che ci serva qualcosa che sia reale? Certo, ci serve qualcosa. Quel qualcosa che potete dire è questo. Mettere la mano su ciò. E questo possiamo vedere. Come lo faremo? Tutti dicono, è questo, ma deve essere scritturale, un assoluto. Lasciate che vi dia un qualcosina di personale prima di concludere. Fratello, sorella, quando ho fatto la mia scelta, se volevo rimanere con la Chiesa Battista o cosa, va bene proprio come ogni altra, per me solo un gruppo di uomini messi assieme. Il che va bene, ma quando venne il tempo che dovettero dirmi che dovevo compromettermi con la parola, ora quello non sono fatto per questo, no, vedete? La parola viene prima, vedete? Ebbene dissero, se non lo fai non puoi più essere membro della Chiesa Battista. Dissi, non lo sono. Non è la Chiesa Battista che mi ha salvato. È stato Gesù Cristo, vedete, che mi ha salvato. Egli è il mio riferimento finale. Egli è la mia posizione. Egli è il mio assoluto. Egli è il mio punto vincolante. Io resto là. Ora, se ho preso la cosa sbagliata, allora Dio non la confermerà mai. Ma se avete la cosa giusta, Dio è obbligato a confermarla. Eccovi, ed è la prova di ciò. Vedete? Se è giusta, Dio è obbligato a dimostrare che è giusta. Se è sbagliata, Egli non avrà niente a che fare con ciò. Quindi ricordo dopo il mio primo risveglio, ero giù al fiume battezzando, portai fuori la 17ª persona, mia moglie, una ragazzina in piedi sulla riva a quel tempo. Non ero ancora stato sposato alla mia prima moglie che è morta. E lei era là sulla riva, ed erano tutti là in piedi, centinaia e centinaia di persone, sì, 4 o 5 mila, forse più, su e giù dalla riva del fiume, un pomeriggio di giugno molto caldo. Uscì dall'acqua e presi un candidato, circa la 17ª persona, per battezzarlo. Ne avevo circa 500 da battezzare dopo il mio risveglio. E andai nell'acqua con questa persona. Iniziai ad alzare la mano, dissi, Padre Celeste come io. E circa in quel tempo qualcosa mi scosse. Pensai, dove si trova? Guardai attorno, tutti avevano i capi chinati, per quanto potessi vedere. Lontano lassù, sulle rive c'erano, macchine e persone tutte ammassate sui muri e altro. Guardai di nuovo, sentì una voce dire, guarda in alto! E avevo timore di guardare in alto. Ero solo un ragazzo. Ne abbiamo la fotografia. Dissi, padre, qualcosa disse, guarda in alto! Abbassai la mano. Questo giovane che stavo per battezzare mi guardò in volto. Disse, ebbene, fratello Bill, dissi, hai sentito quello? Disse, no. Dissi, padre celeste, lui disse, guarda in alto! Guarda in alto così. E scendendo dai cieli venne come una colonna di luce che vorticava. Una voce venne da essa, ruggendo, scendendo. Disse, come Giovanni Battista fu inviato a precorrere la prima venuta di Gesù Cristo, così tu sei mandato. Oh Dio, osservai quella luce, l'avevo visto fin da bambino. Cercavo di dirlo alle persone, dicevano, sei fuori di testa. Ma la ricerca scientifica, il defunto George G. Lacey, quando esaminò, quando scattarono la fotografia di essa, essa era là, proprio lo stesso, si mostrò nella fotografia. La prova scientifica dimostra che essa è giusta. Per me, non mi ha mai detto una cosa se non esattamente su questa scrittura. Quando vidi quel fuoco e la udì, e vidi tutti gridare, svenire, e cadere guardandola e indicare quella luce. Il giornale di Louisville, riportò un grande articolo, andò sulla stampa associata in tutto il Canada, ovunque. Luce mistica appare sopra il ministro Battista locale mentre battezza. Mistica, difficile da comprendere. Quante volte l'hanno presa? Praticamente ogni persona qui dentro, immagino, ce l'ha in casa. E là, a Washington, D.C., con copyright, come l'unico essere soprannaturale che è mai stato fotografato scientificamente. Cos'era? Quella stessa luce, quella stessa voce parlò e disse: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È la stessa voce, per me è la stessa colonna di fuoco che era là in passato, perché essa sta facendo le stesse opere. Gesù disse: io vengo da Dio e vado a Dio, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Egli venne e gli disse quando egli era qui sulla terra alla festa, e gli disse: io sono colui che sono. Voi dite: ebbene, tu non hai più di 50 anni, ma tu hai detto, dici, che hai visto Abramo. Lui disse: prima che Abramo fosse, io sono. Eccolo là! Cos'era essa? Quella luce, quel fuoco, quel Dio, quello Spirito. Dio è un fuoco ardente, egli è una luce. Ed eccola là dentro manifestata in Gesù Cristo. Essa tornò quando Gesù risorse dalla tomba. Ma un giorno egli incontrò Paolo. Scendendo a Damasco, egli era tornato di nuovo a Dio, perché gli disse: io sono Gesù che tu perseguiti. Fratelli, non siate addormentati! Non vedete che quello stesso Dio è ora fra noi, dimostrando se stesso che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quello è il mio assoluto. Egli non mi ha mai detto niente. Se egli mi dicesse una cosa che è contraria a questa scrittura, nessuno è mai stato davanti a me e l'ha messo in discussione. Un tizio ha detto che l'avrebbe fatto una volta e non l'ha fatto. Non si è mostrato. Aveva più buon senso di quanto pensassi. Egli sapeva di meglio che farlo. Sapete il tizio che si alzò una volta in una riunione per farlo? Fu paralizzato, lo portarono fuori. Non ho mai dovuto preoccuparmi di niente, perché credo che il mio assoluto è la parola di Dio, e resa manifesta. Su questa io porrò la mia anima e corpo, perché egli non mi ha mai detto niente che non fosse assolutamente scritturale. Egli non mi ha mai detto niente, davanti a nessuno di voi incaricherò ognuno di voi. Egli vi ha mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia venuta? Quello è esatto. Cos'è? È su questa roccia, su questa parola. Ecco quella da cui traggo la rivelazione e da colui che la rivela. Non sono istruito, non cerco di studiare, non cerco di conoscerla, faccio proprio come egli mi dice. Poi quando egli mi mostra, io guardo qui ed essa è là. Persino io non la vedo ed essa è qui e manifesta se stessa. Quello è il mio assoluto. Mi ha mantenuto lungo questi anni, fratelli. Essa mi ha aiutato quando non c'era altro modo di essere aiutato. Voglio morire vicino ad essa. Quando arriverà il tempo di morire, spero, come Mosè, di vedere quella roccia stare là, farò un passo su di essa e avere dei portatori che mi portino via. Fino ad allora vivrò fedele a quella parola, così Dio mi aiuti, perché quello è il mio assoluto, con malizia verso nessuno, con amore e grazia verso tutti. Se non è giusto, Dio potrebbe uccidermi proprio qui, in questo pulpito. Non ho malizia contro nessuno, amo tutti. E non sapete, avete mai letto prima Giovanni 4:17, che ci deve essere correzione in quel modo per formare amore genuino al tempo del giudizio? non è per essere diverso, è amore. Amore è severo e amore corregge. Un uomo che lascerebbe che sua moglie esca e vada in giro tutta la notte con qualche ubriaco, entri la mattina dopo, dica: sì, cara, spero ti sia divertita. Sei un povero esempio di un uomo. Ogni uomo che permette a sua moglie di uscire e indossare pantaloncini e questi piccoli vecchi costumi da bagno, bikini o cosa mai sia, sdraiarsi fra queste persone, ho poche speranze che siate mai un uomo. È così. L'uomo non si misura da quanto sono grandi i suoi bicipiti, quanto sono grandi i suoi muscoli. Egli è misurato dal suo carattere. È esattamente giusto. E carattere viene dalla parola di Dio, e quella soltanto. E ogni predicatore che afferma di essere un predicatore rinnega quella parola, là c'è poco carattere di Dio per me. Amen. Ci possono essere speranze che ascolti un poco. Sì, ora non voglio essere critico di nuovo, vedete, li amo e lo intendo, ma quello è il mio assoluto, fratelli, questa parola, così dice il Signore, e sapete che è vero. Stavo cercando in giro il fratello Carlson per vedere se lui era ancora seduto qui. Immagino sia andato via. Sì, stava parlando qui poco fa. Era proprio là a Chicago quando quel gruppo dell'associazione ministeriale della Chicago metropolitana, ebbene, 2 o 3 giorni mi avrebbero tirato là dentro e dato una lavata di capo. Sì, su alcune cose che stavo insegnando su questo e in merito a queste cose. E 3 sere prima che avvenisse, lo Spirito Santo mi svegliò e disse: vai là e stai vicino a quella finestra. Andai e lacerò il lampo che guizzava. Disse: hanno posto una trappola per te, ma non mancare di andare, io sarò con te. Ho preso il fratello Carlson, il fratello Tommy Hicks, tutti voi lo conoscete, abbiamo il nastro di ciò proprio qui, e volevano che io andassi alla riunione dopo per far colazione con loro. Scesi da Town and Country e ci siamo seduti là. Ho pensato che avrei messo alla prova Tommy. Lui è un mio buon amico, prezioso fratello. Dissi: Tommy, devo incontrare quei ministri. Dissi: sei un dottore in teologia. Il mio piccolo vecchio modo ignorante di parlare, dissi, non potrei affrontare quegli individui. Non lo farai per me? Ti ho fatto molti favori. Disse: oh, non potrei farlo, fratello Branham. E il fratello Carlson, loro, si guardarono a vicenda. Dissi: pensate di nascondermelo? Io so perché non lo farai. Dissi: ascoltate, è perché quell'associazione ha qualcosa su cui vuole interrogarmi. E sembrava che entrambi potessero sprofondare a terra. E quando lo fecero, dissi: certamente lo è, ma lascia che ti dica, fratello Hank, lui è seduto qui da qualche parte ora, è proprio qui attorno. E così lui è seduto proprio qui. Ho detto: fratello Hank, fatelo testimoniare. E così avevamo appena finito di parlarne poco fa, là dentro. Dissi: fratello Hank, ascolta, hai affittato quella stanza ad hotel, non è così? Ma così dice il Signore, ti rifiuteranno. Disse: fratello Branham, hanno preso la mia caparra. Non mi importa cosa hai messo, non la otterrai. Andremo in un luogo che ha una stanza verde e questa è marrone. E il dottor Mead sarà seduto qua giù e così, è proprio esattamente dove saranno seduti. E dissi: non voglio che tu provi a risparmiarmi colpi. Solo introducimi all'uditorio e lasciami fare il resto. Lui disse: e quel mattino quando lui venne lassù, ogni uomo seduto proprio esattamente, cancellarono il posto e dovette prendere il posto Town and Country là fuori per prendere il posto, una stanza marrone, proprio esattamente. Là erano seduti il dottor Mead e tutti gli altri, proprio il posto in cui loro... Lo guardai e il fratello Tom Hicks mi guardava, lui disse: fratello Branham, mi sento di svenire. E lui disse: non preoccuparti. E così il fratello Carlson si alzò e disse: ora so che molti di voi non saranno d'accordo con il fratello Branham e cose del genere, ma disse: c'è una cosa, lui non ha timore di stare qui. e disse: ora lo rivolgerò proprio a lui. Dissi: ora ognuno di voi, ecco cosa avete contro di me. E lessi ad alta voce quattro o cinque diverse cose. Dissi: voglio che qualche uomo prenda la sua Bibbia e venga qui, stia al mio fianco e lo confuti. Certamente. E se non potete farlo, allora lasciatemi stare. E così, sì signore, sì signore. E così. Ero lontano a Bombay, India, sulla stessa cosa, quando un uomo cieco era là, quei magi ed ogni altra cosa seduti là fuori, e loro, i santoni, i musulmani, i buddisti, ogni cosa. Avevo già visto la visione, che quest'uomo avrebbe ricevuto la sua vista. Dissi: che ognuno di voi là fuori salga qui e gli dia la sua vista. Oggi sono stato intrattenuto da 17 diverse religioni e ognuno di voi rinnega Gesù Cristo. Dissi: se la vostra religione è così grande, venite, date la vista a quest'uomo. Cosa direste? Lui era un adoratore del sole, come lo Spirito Santo, ma pensavano che esso fosse telepatia, vedete? Ed io stavo leggendo la loro mente. Dissi: ebbene, certamente il Dio della creazione. Se un uomo vuole agire correttamente, certamente il Dio della creazione lo riporterà nella giusta condizione. Non l'avrei detto per niente se non l'avessi visto avvenire in una visione. Ma io sapevo allora. Vedete, non dovreste prendere qualcosa che immaginate. Volete essere assolutamente certi di essere nel giusto. Allora non importa cosa va e viene. Egli si trova là con voi e quindi che differenza fa? Là sapete cos'è successo e il cieco ricevette la sua vista. Circa 2 o 3 mesi fa mi trovavo nella stanza. Udii una voce parlare nell'angolo. Cercai di svegliare mia moglie per guardarlo. Là era passato davanti al... c'era una cosa orribile che era là presso il letto. Mi accusava. Dopo che egli mi aveva detto, avevo visto correre un grande mamba. Quello è un serpente africano e lui cercava di uccidere persone e stava inseguendo mio fratello. E gridai: oh Dio, cosa posso fare? E gli disse: ti è stata data potenza per legarlo. Disse: stai di buon cuore. Gli parlai e la sua coda salì in aria e girò attorno, e proprio come il manico di questa caraffa qui, e si strozzò a morte. Fumo blu volò fuori da lui. Il mattino dopo, quando mi svegliai, ero sdraiato là. Dissi: farei meglio ad alzarmi e portare i bambini a scuola. Guardai dall'altra parte e c'era questa cosa dall'aspetto orribile. Sembrava come a Lay Hope nel giornale satirico. Grandissime corna che uscivano da esso. Sembrava una gallina che squillava o cantava come se uscissero dal fienile. Io lo guardai, dissi: Meda, Meda, cara. E lei non si svegliò. Pensai: sì, quello la spaventerebbe a morte. Aspettai là solo un minuto e rimasi a guardare. Persone parlano di diavoli e non sanno neanche cosa sono a volte. È così, ma vi imbattete in essi del continuo, ogni giorno forse. Ma lo farete. Notate, e dopo un poco lui mi accusava. Disse: non hai potere con Dio, sei solo un bluff, non hai potere. Dissi: Satana, sei un'offesa per me, fatti da parte nel nome di Gesù Cristo. E se ne andò. Rimasi sdraiato là un poco nel letto, iniziai ad alzarmi, sentii una sensazione davvero dolce venire su di me. Pensai: mi chiedo se lo Spirito Santo ora è vicino. E là nell'angolo mi aiuti, ecco la mia Bibbia sopra il mio cuore. La voce più dolce che abbia mai sentito in vita mia disse: non temere di andare da nessuna parte e non temere di fare qualcosa, perché l'infallibile presenza di Gesù Cristo è con te ovunque tu vada. E lo concluse con me: che imperversino, io un assoluto, la mia ancora è salda, perché la parola del Dio vivente. Amen. Sì. Gli credete? Chiniamo i capi solo un momento. Se non avete quell'assoluto ora, afferratelo. Se vorreste avere quell'assoluto, quella sicurezza nel vostro cuore dello Spirito Santo. Alzate la mano, dite, voglio qualcosa che puntualizzerà la parola di Dio e posso vedere la parola di Dio resa manifesta. Amen. Dio vi benedica e in tutto l'edificio. Grazie. Vi sto solo dicendo la verità, amico. Non lasciate che ciò passi oltre. Non sto affermando, io non sono niente, sono vostro fratello. Non prestate alcuna attenzione ad un messaggero. Osservate il messaggio. Non osservate il messaggero, Dio lo toglierà da voi. Egli non condividerà la sua gloria con nessuno. È così. Non osservate il messaggero, osservate il messaggio. Se un uomo corre qui dentro, potrebbe essere nero, giallo, marrone, cencioso. Se ha un assegno per voi, per un prelievo bancario, per $1,000,000, non vi importerebbe che colore è o com'è vestito. È il messaggio che ha per voi. Ora non guardate la mia grammatica e le cose. Ricordate soltanto che vi sto parlando di Gesù Cristo che è qui ora. Credetegli con tutto il cuore, non mancate di credergli. Ora sto osservando per vedere cosa egli mi dirà. Solo tenete i capi chinati e iniziate a pregare. Solo abbiate fede, non dubitate. Ora, Padre Celeste, è tutto nelle tue mani. Io prego, Padre Celeste, proprio ora, che uomini e donne qui dentro possano comprendere che questa non è una cosa facile da fare, essendo un mortale e vivendo fra uomini, vivendo con persone. Io prego, Padre Celeste, che comprendano questo e sappiano cosa il tuo servitore sta cercando di dire di te. E ho scoperto che tu mantieni la tua parola, Signore. Ho scoperto che è vero. Scopro che tu e la tua parola siete la stessa cosa. E tu mi hai portato sano e salvo fin qui, Padre. Se quell'angelo che le persone hanno visto e hanno visto la sua luce, esso è una colonna di fuoco. Signore, con tutto il mio cuore, credo che è il nostro Signore Gesù. Credo che è il suo Spirito, lo Spirito Santo, che tutti noi adoriamo e crediamo. Dio, possiamo non mancare di riconoscerlo ora. Possiamo comprendere e tornare. E possa la Chiesa ripulirsi. Possa ogni denominazione. Padre, io non prego che tu spezzi quelle denominazioni, ma prego che lo Spirito Santo entri in quelle denominazioni e loro vedano cose diversamente, affinché tutti loro possano diventare uno, una fratellanza. Concedilo. Ti ringrazio per la loro buona cooperazione, Signore. Se non fossi stato tu in questo, non ci sarebbe stato nessuno che mi avrebbe fatto entrare. Ma tu mi hai dato favore con questi ministri. Prego che tu li benedica, Signore. Prego per loro, specialmente. Per ognuno. Prego per il fratello Williams, Signore. Dagli il desiderio del suo cuore. Oh, io prego che tu lo aiuterai. Lui e la sorella Williams e i loro desideri. Fratello Shakarian, sorella Shakarian, tutti questi esecutivi qui di questo grande gruppo di laici che tu hai chiamato fuori in questi ultimi giorni per portare un messaggio, per unire insieme i fratelli. Signore, possano non diventare mai una denominazione, possano rimanere liberi da tutte quelle cose e distendere le braccia e portare dentro tutti i fratelli che sono nati dallo Spirito. Concedilo. Benedici tutti i gruppi, benedici gli unitari e tutti i diversi piccoli gruppi, Signore, che hanno diverse idee, i trinitari e quelli che credono che Dio è due, Dio è tre, e Dio è, oh, cosa mai credano. Dio, fai loro sapere che c'è un unico vero Dio, Gesù Cristo, è suo figlio. e concedilo, Signore, che siano in grado di comprendere queste cose, affinché non avremo 4 o 5 dei, abbiamo un Dio in 3 uffici, lo stesso Dio in Padre, Figlio e Spirito Santo. Possano loro, possa scendere la rivelazione su di loro oggi, Signore, possa questo litigio smettere di avvenire e possano uomini e donne essere in grado di associarsi insieme ed essere uno in Cristo, perché le ore sono troppo avanzate per questi litigi e piccole cose. Ti credo e credo, Padre, che tutti coloro che tu hai predestinato a venire alla vita ascolteranno la tua voce e verranno. Le mie pecore ascoltano la mia voce e credo che tu lo concederai, Signore. Benedicili ora. Ci sono molte mani qui dentro, dove forse 200 mani alzate in aria, che volevano riceverti come proprio Salvatore e volevano riceverti come loro assoluto, qualcosa su cui possono porre la propria fede, affinché il loro cuore puntualizzi ogni parola e la renda manifesta. Concedilo, Padre, nel nome di Gesù Cristo lo chiedo. Ora, mentre siete qui insieme in questo piccolo gruppo, voglio che preghiate, e non l'ho mai fatto, ma mi sento guidato a farlo. Restate proprio in preghiera. E quanti di voi qui dentro mi conoscono e siete malati o avete un bisogno per voi stessi o qualcuno? Alzate le mani che mi conoscete e sapete che io vi conosco. Alzate le mani ovunque. Vedete? Sembra proprio tutto attorno. Ora abbassate le mani. Ora, quelli che sanno che non mi conoscono e io non vi conosco, alzate le mani. Oh, ancora, ovunque, non c'è modo di differenziarli. Ora voglio che preghiate, preghiate sinceramente, non dubitate ora, pregate soltanto. E che lo Spirito Santo, ora, se ho detto queste cose, ora, sapete molto bene che è totalmente impossibile per me sapere chi voi siete, cosa siete, o qualsiasi cosa in merito, cosa non va con voi. Ma cosa succede? Non promise Gesù questa stessa cosa nell'ultimo giorno? Non disse egli là quando disse come fu ai giorni di Sodoma? Quando Dio fu manifestato in carne, quell'uomo andò là, proprio un uomo, mangiando carne di una mucca o un vitello, bevendo latte e pane. Ed egli disse, dov'è Sara? Disse, lei è nella tenda, dietro di te. Ed egli disse cosa avrebbe fatto. Egli disse, vi visiterò. Abraham lo chiamò Elohim, Signore, Dio. Ed egli disse, Sara rise fra sé. Ed egli disse, perché Sara ha riso? Con la sua schiena voltata alla tenda. Gesù disse come fu. Vedete, c'era la chiesa naturale che era Lot e il suo gruppo. Avevano un moderno Billy Graham che scese là e così via. E un Oral Roberts e quelli, chiamandoli fuori, fecero un miracolo al punto che li resero ciechi, predicarono il Vangelo. E c'erano i sodomiti, ci sono sempre 3 gruppi di persone, i sodomiti, vedete cosa fecero. Ma gli eletti pentecostali cosiddetti, quello era Abraham che era già fuori d'Egitto, già fuori da Sodoma, posto nelle terre povere. Vedete che tipo di messaggio hanno? Ora, osservate oggi, quando c'è mai stato un tempo? Ditemi quando mai andò a Sodoma. Ricordate, quello era Abraham, A-B-E-R-H-A-M, o A-B-R-A-H-A-M, piuttosto. Quando c'è mai stato un messaggero che è andato nelle chiese denominazionali locali con un uomo il cui nome finisce in H-A-M? G-R-A-H-A-M. che né del gruppo pentecostale. Non è mai stato conosciuto nella storia. Ho appena finito recentemente controllando nomi. Dite nomi non significano nulla. Perché Saulo allora ebbe il nome cambiato in Paolo? Perché Simone in Pietro? Perché Giacobbe in Israele? Certamente lo è.
Have faith in God. Don't overlook the thing that God's trying to give you.
Abbiate fede in Dio. Non tralasciate la cosa che Dio sta cercando di darvi. Ora pregate. Dite, Signore Gesù, abbi pietà. Se non sbaglio, mentre avete i capi chinati, sto guardando qui, penso sia la sorella Carl Williams, seduta qui alla mia destra. Ecco sì, signora Williams, io qui, sorella Carl Williams, l'ho guardata seduta là alla mia destra? Non ero certo. L'ho reso chiaro? Immagino non lo fosse. Cerco di vedere qualcuno che conosco. Guardo attorno, vedo il fratello e la sorella Dauk seduti qui, ma sono della chiesa. Quella là alla mia sinistra è la signora Outlaw. Ecco chi pensavo foste tutti voi, là in piedi. Signora Outlaw, ti conosco, sei una che conosco. Voglio chiederti qualcosa. Guardami proprio fisso. Credi che sono il servitore di Dio? Credi che queste cose che insegno sono la verità? Ora, signora Outlaw, non ti ho parlato per quanto ne so per più di un anno, da quando sono stato qui prima. No, credo di averti salutato l'altro giorno al ristorante. Guardami qui. Ma hai un fardello sul cuore, non tanto per te stessa, ma per qualcun altro. È una giovane donna, è tua nuora. Credi che Dio sia in grado di dirmi qual è il problema con quella nuora? Lei ha un certo problema sinoviale ed è anche nervosa, molto, molto nervosa. Bene, non preoccuparti, la lascerà. L'ha percepito proprio allora, seduta qui, sì, la lascerà. Solo abbiate fede. Credete? Qui c'è una signora seduta proprio qui, davanti a me, completa e strana. Ma non potete vedere quella luce sospesa su di lei? Lei sta soffrendo di una debolezza nel suo corpo. Lei non è di qui. Lei è della California. Sono un totale estraneo per la donna, ma lei sa che le sto parlando ora. Vedete quella luce sospesa su di lei? Non la conosco, non l'ho mai vista, ma il suo nome è signora Elliot. Se crederai con tutto il cuore, vai a casa. Sì, sanata. Lo credi? Bene. Ora, se sono un estraneo ed ogni cosa, agita anche tu la mano così, vedi? Alza la mano e credi con tutto il cuore, vedi se è giusto. Abbi fede. Qui c'è una signora seduta proprio davanti a lei, proprio al suo fianco, deve essere suo marito. Anche lei è seduta là e ha un problema con i suoi muscoli, hanno spasmi in essi. È così, sì signora. Signora Darwich, se crederai con tutto il cuore, credi? Eccoti. Non ti conosco, non ho mai saputo il tuo nome né niente di ciò, ma è vero. Non è così? Ed eri seduta là dicendo, Signore, fa che sia io. Vedi? Se è giusto, agita la mano avanti e indietro, così. Agita la mano se è giusto. Bene, eccovi. Non l'ho mai vista in vita mia. Il Padre Celeste sa che quelle cose sono vere. È così. Cos'è? È Gesù Cristo. Cosa sta facendo? È esattamente ciò che gli disse avrebbe fatto negli ultimi giorni. Ora, se è giusto e Dio lo compie mostrando che è giusto, allora la parola che sto predicando è giusta, perché è lo stesso Dio che mantiene la sua parola. Credete al Signore, volgetevi dalle vostre vie tiepide, allontanatevi da queste cose che vi trascinano fuori come Hollywood, queste cose che vi trascinano come tutte le altre chiese. Tornate a Dio e prendete un assoluto che terrà l'ancora del vostro cuore. Quanti vorrebbero avere quell'esperienza con Cristo? Alzatevi in piedi proprio qui nella sua presenza, dove sapete che Egli è. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Ora, quello va bene, ora, quello è meraviglioso. Oh, my! Non so cosa dire! Se ognuno di voi qui accetterà quel messaggio che Gesù Cristo è proprio qui con noi, ancora un po' è il mondo, increduli, non mi vedranno più, non di meno voi mi vedrete, io sarò con voi, persino in voi, le opere che faccio io le farete anche voi. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. È giusto? Ebbene, lo vedete operare esattamente ciò che Egli promise. Ora, Egli è qui. L'unica cosa che dovete fare, così proprio non abbassatevi soltanto e dite, Signore Gesù, ora mi propongo in cuore da quest'ora in poi. Sono tuo e tu sei mio. E voglio questa esperienza nel mio cuore di poter parlare la tua parola. La tua parola vivrà. E ciò che chiedo, credo che sarà fatto. Lo volete? Allora alziamo solo le mani a Dio e preghiamo. Tutti noi ora, tutti. E allora voglio che alziate una mano e poniate una mano su qualcuno vicino a voi. Giusto, è così. Uomini d'affari, Dio vi benedica sempre, sia con voi.